Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa, sono le 10:15 di questo 24 dicembre 2023.
Esatto.
Andiamo a sfumare piano piano la replica che stavamo ascoltando e vi facciamo ascoltare questo buongiorno.
Decoro le carceri d'oro, ma chi la mai vista chissà, chi se soffa discende per chi se per niente se tende nell'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma cattinte voi state a pagare, e pure chi state ci stanno a spazzare. A proposito, tengono frate che da 15 anni sta disoccupato, chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chissà caffè.
Potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Di nuovo buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Col consueto ritardo abbiamo cominciato questo appuntamento qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo sempre il nostro numero di telefono 06 49 17 50. Avrete riconosciuto la sigla di una trasmissione storica di questa radio che andava in onda proprio a quest'ora la domenica mattina, la trasmissione che conduceva il nostro compagno Ettore Davoli. Appunto, dicevamo, questo spazio di approfondimento è dedicato a lui, è un po' un ritorno a pochi giorni dal fatto che Ettore ci ha lasciato soli, e quindi abbiamo voluto questa mattina rinnovare quello che era un suo appuntamento che ha tenuto tanti anni su queste frequenze, e quindi piano piano cominceremo a parlare di quello che Ettore amava di più, cioè la mobilitazione dei compagni, i suoi compagni che hanno lavorato con lui. Ne sentiremo alcuni al telefono, ma staremo sul quotidiano, sull'oggi, sullo ieri e sull'altro ieri, quindi non potremo non parlare della manifestazione che si è tenuta ieri a Roma, qui nella nostra città, ma che ha avuto un ampio riflesso in tutta Italia. Era una giornata credo internazionale, ma ce lo spiegheranno meglio i compagni che l'hanno promossa e che l'hanno attraversata. Manifestazione per la Palestina in questo momento in cui la morte, come dire, ha acceso il suo orologio e aumenta di giorno in giorno. E di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Come abbiamo annunciato quest'oggi, questo numero speciale, questo appuntamento rinnovato di Vengo Anch'io in ricordo, ma insomma è un ricordo concreto, molto concreto, perché vogliamo parlare di due argomenti, ve l'abbiamo detto. Vogliamo parlare dell'anniversario del sistema sanitario nazionale italiano e ne parleremo con diversi interlocutori, ma e del corteo di ieri. Ma lo cominciamo riflettendo un po' sul lavoro che Ettore ha portato avanti a Radio Onda Rossa. Buongiorno.
Buongiorno a questo microfono aperto, che spero sia estremamente partecipato. E sì, che devo dire, come sempre avviene, c'è sempre un giorno, dovrebbero essere molti di più, in cui c'è una pausa dal lavoro salariato che stressa, distrugge, eccetera, e la domenica normalmente ovviamente si dedicano alle relazioni familiari, ai pranzi, alle attese dei figlioli, dei nipoti, insomma, eccetera. E a un certo punto è venuto in testa, insomma, no, di perché non riempire anche questo spazio, anche perché mentre si sta davanti ai fornelli oppure a rassettare la casa, la radio è quella che la puoi portare dappertutto, in ogni stanza, e ti accompagna, no? È veramente importante il ruolo della radio, in alternativa ovviamente, o quantomeno in diversità dalla televisione, che devi stare lì incrociato e te distruggi con gli occhi. Invece la radio è questo formidabile strumento, ovviamente c'era, che ti dà l'occasione di ascoltare mentre fai qualche altra cosa. Non per questo perdi il senso della iniziativa, della trasmissione, eccetera. Ecco, quindi così nasce la domenica mattina, badate bene, parliamoci chiaro, così nasce nei tempi del XXI secolo, insomma, eccetera, perché se dobbiamo parlare di Radio Onda Rossa dalle origini, come dire, e dentro i movimenti, vabbè, insomma, non c'era requiem, insomma, era non solo 24 ore su 24, ecco, parliamoci chiaro e diciamocela tutta, insomma, era una questione militonta fino all'eccesso, ovviamente, eccetera. Poi piano piano ci siamo calmati, dicendo che ciascuno ha diritto, come dire, andarsene anche a dormire, nonostante il presidio che spesso è stato realizzato su Radio Onda Rossa. E ovviamente invece le domeniche erano assorbenti come tutti gli altri giorni, però appunto a partire dagli anni 2000 sicuramente questo è stato un criterio, anche qui, di dare pausa al microfono. E invece così, nel momento in cui avvenivano le grandi manifestazioni, quella del 2010 e poi del 2011, ce ne sono stati a Bizzef, e avendo alle spalle quel viatico che c'era stato a Genova nel 2001, e nasce questa trasmissione. E questa trasmissione non solo è un microfono aperto, è però un lavoro che sia Ettore che Serafino Quaresima realizzavano durante tutta la settimana, cioè era un lavoro redazionale a tutti gli effetti, perché costruivano il, come dire, il palinsesto di quella giornata, il titolo, l'interrogativo di quella giornata, insomma. E quindi non era niente a caso. Poi c'erano le varianti, come al solito, le varianti sono quelle soprattutto create dall'ascoltatore, che introduce un nuovo argomento, se si è in grado di svilupparlo lo si sviluppa, se no si ha l'aiuto di qualche altro collaboratore. E quindi sono venuti avanti argomenti tra i più vari, tra cui ovviamente l'antifascismo non mancava, tra cui l'internazionalismo non mancava. Ho ricordato spesso le trasmissioni anche di carattere economico, nel senso più specifico del termine. Ci avvalavamo del contributo del compagno Donato, che è insegnante di economia all'Università di Teramo, che è stato un compagno che abbiamo conosciuto durante quando faceva lo studente universitario qui a Roma, e quindi avevamo mantenuto i rapporti. E partendo anche dai i fondamentali dell'economia, eccetera, andavamo a spaziare perché le pensioni erano ridotte all'osso, perché il lavoro precario era in quelle condizioni, e perché si arrivava ovviamente a trascorrere una intera mattinata, quindi erano tre ore sicure, insomma. Poi c'era la pausa caffè prima o del bicchierino prima di andarcene, di salutarci, ma e soprattutto poi c'è stato questo attributo ulteriore in cui all'ascolto si erano portate una varianza di persone, ovviamente c'era, tra cui altri giovani economisti che, sentendo appunto lo sviluppo, anche l'interesse di questa materia nello specifico, si sono aggiunti. Spero che siano al microfono stamattina in modo che possano intervenire, anche perché sono stati protagonisti loro stessi dei palinsesti e di questo ciclo di trasmissioni. Questo giusto per cominciare.
E certo, perché insomma era una trasmissione molto vivace, no? Loro partivano da uno spunto che poteva essere giornalistico, poteva essere uno spunto di una giornata di lotta. Loro dovevano commentare quello che era successo nella settimana e lo facevano in una maniera che permetteva alle persone che avevano vissuto lo stesso percorso di lotta o che comunque avrebbero voluto viverlo, di provare a viverlo insieme.
Sì, ti dicevo, quello è un fatto che ci accomuna, un fatto che accomuna gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, insomma, lo sanno i nostri ascoltatori che il microfono, tra virgolette, è sempre aperto, che possono porre domande, anche le più particolari, ovviamente, eccetera, che avranno comunque una risposta e che quindi la partecipazione è un atto voluto. È un atto scelto da questo punto di vista, ma non riguarda solamente, come dire, un'area estremamente militante e molto variegata. E però ha riguardato, per esempio, io ricordo bene le trasmissioni, insomma, a un certo punto non era quasi conosciuto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, quantomeno questo giornalista, Alberto Negri. Alberto Negri, quando ancora lavorava ed era il columnist del Sole 24 Ore per quanto riguarda gli esteri, per cui dice che intervisti uno che lavora per Sole 24 Ore, che lavora per padrone, lascia perdere, ci avrà un'idea. Invece leggevamo nel tempo che Alberto aveva una capacità di interpretazione, era stato nei luoghi, in Medio Oriente in particolare, e sapeva dare indicazioni tra le più lungimiranti da questo punto di vista. E poi non credo che sia stato per il rapporto con Radio Onda Rossa, per questo confronto domenicale che c'era una domenica su tre, ovviamente, eccetera, che abbia rotto i rapporti con Sole 24 Ore, o Sole 24 Ore abbia rotto i rapporti con lui, tant'è che poi l'abbiamo visto che era senza lavoro e poi è approdato felicemente, dico io, al Manifesto, in modo che possa apportare il suo contributo tuttora, ovviamente, su questa fattispecie. Dicevo di lui, ho parlato di Donato, ne potrei parlare di altre vicende, soggettività e quant'altro, insomma, e mi sembra che era una trasmissione estremamente vivace, sciolta, senza appesantimenti
tant'è che avremmo in teoria già in diretta, se puoi rimanere un attimo in ascolto, certo, un redattore di Vengo Anch'io. Vediamo se la tecnica ci assiste un attimo solo. Pronto?
Ti sento lontanissimo. Buongiorno a tutte e tutte, sono Chicco, quel giovane economista a cui
ti
appellavo
benissimo
poco fa.
Noi ti sentiamo benissimo, sei in onda.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, mi fa piacere tornare nuovamente ai microfoni di Radio Onda Rossa, ormai dopo un po' di anni, molti mi riconosceranno, se non altro riconosceranno la mia voce. Abbraccio tutti, soprattutto Vincenzo, che ho rincontrato dopo tanto tempo al funerale di Ettore, e mi fanno molto piacere le sue parole, perché effettivamente quella di Vengo Anch'io è stata una trasmissione a cui io ho partecipato direttamente solo nella parte finale, più o meno dal 2014 al 2019. Ed era una trasmissione, secondo me, io lo dico da ascoltatore prima che da redattore, di grande intelligenza politica, e questo secondo me è qualcosa che con difficoltà veniva restituito ad Ettore, perché Ettore aveva una sua particolarissima maniera di esprimersi che quando lo sentivi la prima volta ti sembrava uscito fuori da una caverna più o meno. Poi però riuscivi a comprendere che il suo
l'abbiamo fatto riascoltare in una trasmissione del 2013, proprio il giorno dopo che è morto, e devo dire che la capacità di essere su argomenti talmente concreti sembrava di ascoltarlo su problemi di oggi, del momento, assolutamente.
Dal punto di vista comunicativo, lui era talmente avanti, perché era talmente immediato, che riusciva a penetrare dappertutto. Motivo per cui tutti apprezzavano, la seconda volta che lo ascoltavi, il suo tipo di analisi. Noi, quando, diceva Vincenzo giustamente, facevamo il lavoro relazionale pure con Serafino, la settimana che antecedeva, no? La domenica e l'appuntamento delle 11, ecco, io lì lo conoscevo bene Ettore, che non era esattamente quello che sentivate in trasmissione, in cui potete immaginare che la tensione che uno ha davanti ai microfoni, Ettore lo conoscete, era una persona molto forte, però aveva anche le sue fragilità come tutti quanti noi, per cui quando ragionava di politica aveva una capacità di intuito veramente unica, e quindi lui riusciva sempre a individuare il punto della situazione. Magari non aveva dei mezzi espositivi straordinari, ecco, un'arte di far intendere in maniera a volte barocca un concetto, ma lui arrivava immediatamente al punto, ed era sempre su quello che lui ti portava, ed era anche per questa ragione che da una parte, secondo me, le trasmissioni assumevano un taglio trasversale e anche un livello accessibile a tutti, e d'altra parte, diceva Vincenzo prima, ospiti importanti come Maurizio Donato, che salutiamo se è in ascolto, e Alberto Negri, a quei tempi Sole 24 Ore, ora sta al Manifesto, e faceva piacere intervenire, perché poi le discussioni salivano immediatamente di livello, perché dietro a questo linguaggio, questa voce così roca, così particolare, si nascondeva un grande comunicatore, una persona che riusciva a coniugare un linguaggio comprensibile a tutti, un approfondimento, e soprattutto generava degli stimoli importantissimi. Io adesso sto facendo una trasmissione, faccio un po' di pubblicità, ovviamente scherzo, in un'altra radio dei compagni che si chiama Radio Grabbia, che abbiamo anche noi dedicato la trasmissione che abbiamo fatto proprio ieri con altri due compagni che sono passati per la radio, Fabio Marcelli, che spesso era nostro ospite, Alberto Fazzolo, e anche loro ricordavano questo dettaglio, cioè la sua enorme capacità di sintesi e di proposizione dal punto di vista politico, che è ovvio, lui era uno sperimentatore, era uno che era sempre all'avanguardia, anche se non sembrava. Gli errori li commetteva, come li commettiamo tutti, però lui li commetteva da compagno, cioè lui li commetteva senza nessuna volontà di tornaconto personale. Questa è una cosa che gli va riconosciuto, perché era di una generosità politica che veramente era invidiabile, e tutti quanti dovremmo ricordarci di lui in questa maniera, di una persona che parte dal nulla, diventa comunista, rimane comunista al di là dei soldi che aveva in tasca o che non aveva in tasca, di quello che succedeva al Partito Comunista a cui ha partecipato, che succedeva a Rifondazione da cui se n'è andato via, di Potere al Popolo a cui ha partecipato soprattutto nella prima fase, Unione Popolare idem. Lui rimaneva sempre uguale, per lui l'importante era la lotta di classe nelle sue varie declinazioni, e su questo era intransigente, come dovrebbero essere intransigenti tutti i comunisti, dimenticandosi dei nuovismi, non facendosi abbindolare dalle nuove mode, ma ricordandosi che la lotta di classe si fa sui libri e si fa su strada, teoria e prassi, e lui questo lo sapeva, lo conosceva perfettamente, ripeto ancora, con la massima umiltà e con la capacità di comunista di voler comunicare al di là di stupidi autoreferenzialismi di cui è stato vittima, e lo sappiamo, ma non è il caso neanche di parlarne, dei messaggi non per lui, non per la sua bellezza estetica, ma per la classe. Il suo intento era quello, punto e basta, senza alcuna mediazione.
Eh sì, noi abbiamo fatto, in occasione del giorno dopo, abbiamo fatto ascoltare un po' quello che lui ha raccontato, diciamo, nella ultima parte della sua vita, sulle sue origini, no? Perché sono diventato comunista. È stato un momento molto emozionante, perché ha radicato, secondo me, ha radicato in qualche maniera la sua esperienza dentro una memoria molto concreta, no? Quel racconto, lui da bambino in Calabria, quel perché, il vissuto concreto, poi chiaramente è stato solo un frammento dell'inizio di quelle che sono le sue memorie, però non solo ci ha dato tantissima emozione, ma ci ha dato anche la concretezza dell'aver vissuto una fase storica in cui forse prima, lui lo dice esplicitamente, no? Prima di capire, sentivi sulla tua pelle le disuguaglianze, lo sfruttamento, e capivi che una strada andava cercata, e questo, questa crescita di un militante comunista è qualcosa che forse non riguardava, naturalmente non riguardava solo Ettore, ma lui in qualche maniera, anche questa ultima sua tentativo di raccontarci la, da dentro di lui questa, questa vicenda, lo ha fatto a modo suo, e io nelle parole della figlia ho ritrovato l'Ettore che ce l'avevo accanto tutti i giorni in piazza con le bandiere, sempre preoccupato che tutto dovesse funzionare, sempre deluso ma sempre entusiasta. Adesso non voglio essere agiografico, ma quell'entusiasmo che spesso noi perdiamo per strada, no? Lui ce l'aveva come fosse una cosa contagiosa. A me personalmente, a me mi sfotteva continuamente, no? Mi stimolava e mi sfotteva, perché diceva: ah, tu ti perdi troppo in voli pindarici, ragionamenti troppo difficili, le questioni sono molto concrete, le persone hanno bisogno di parlare delle loro pensioni, della sanità, dei problemi che incontrano tutti i giorni, dei trasporti che non funzionano. Scusa, c'è si sente un attimino l'altro telefono sotto,
è Vincenzo,
sì, adesso non so, io comunque volevo centrare questo appuntamento di oggi, quest'oretta, oretta e mezza di filo diretto, adesso ridiamo la parola a Vincenzo, e, su due temi, se ci vuoi dare solo una battuta, la manifestazione ieri per la Palestina, ma soprattutto il fatto che ieri era l'anniversario del Sistema Sanitario Nazionale, una cosa che lui non credo si sarebbe né dimenticato né l'avrebbe fatta passare così in silenzio, perché per tutto quello che è successo negli ultimi anni, ma per il significato che alcune parole che hanno assunto, diciamo li prendo così da un giornale, no? I tre principi fondamentali che informano la legge 833 sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità. Quanto siamo distanti, secondo te, da questa, nella concretezza del vivere il nostro sistema sanitario nazionale? Solo due battute.
Beh, due battute mi chiedi di essere. Non ho tempo per essere sintetico, come diceva qualcuno molto più colto e più bravo di me. Te ne faccio quattro. Allora, le questioni delle diseguaglianze sono il mio tema di studio principale, soprattutto negli ultimi anni a livello lavorativo. Quindi siamo estremamente lontani concettualmente e empiricamente. E mi spiego subito. La questione del sistema sanitario nazionale nasce in un momento che io ho letto sui libri, che è nato nel 1978, me lo sono trovato appena nato, proprio nel momento in cui è stato sostanzialmente istituito, no? E quindi io l'ho vissuto come qualcosa che mi è stato mi è arrivato personalmente da una generazione che aveva lottato. Quindi a livello normativo la norma incardinava il rapporto di classe, quindi il momento dei rapporti di forza tra le diverse classi, che evidentemente andava a favore dei lavoratori. Non ci dimentichiamo che il sistema sanitario nazionale va considerato come salario indiretto, quindi è parte del salario sociale. Spesso ci si dimentica e si confonde la busta paga con il salario, quello è salario diretto. Il salario comprende le tre dimensioni, che sono la busta paga, ossia il salario diretto, il salario indiretto, per esempio il Servizio Sanitario Nazionale o le scuole o tutti gli altri servizi, quello che erroneamente viene chiamato lo Stato sociale, e il salario differito, che sono le pensioni, ma è tutto salario. Dunque l'attacco al sistema sanitario nazionale è un attacco al salario, e quindi è un attacco della classe padronale alla classe dei lavoratori. Quindi il discorso dell'equità, il discorso dell'eguaglianza, che conosciamo sin dai tempi della Rivoluzione Francese, se vogliamo andare indietro, scritti su un testo, possono rimanere, anche se è di legge, anche se è un codice, però poi il problema è che di fatto vengono disattese determinate cose. Lo dovremmo sapere, perché basterebbe leggere alcune pubblicazioni molto accessibili anche di organismi, diciamo, terzi, Nazioni Unite eccetera, che questi elementi, sistema sanitario nazionale, scuole pubbliche eccetera, sono il volano per cercare di ridurre, ecco, l'elemento distributivo, il problema distributivo della sostanzialmente capitale lavoro. Gli ultimi dati INAP ci certificano come dal 1965, se non sbaglio, ad oggi, la quota di PIL che va al lavoro è passata dal 60% a meno del 40%, e specularmente la quota che va ai profitti è passata dal meno, diciamo, 30-40% al 50%, quindi abbiamo avuto un capovolgimento dei rapporti di forza a livello materiale, indipendentemente dalle forme politiche. Dunque le diseguaglianze sono prerequisito del sistema di capitale, di un sistema di classe, ok? E queste forme che piano piano cerchiamo di ottenere, come il sistema sanitario disponibile a tutti, universale, eccetera, eccetera, sono il risultato di lotte. In assenza delle lotte, infatti voi state parlando di mobilitazioni ormai vecchie di 10, 12 anni, anche di più, perché ultimamente abbiamo delle difficoltà ad organizzare le piazze, che non siano piazze tematiche, come ricordavi su Palestina, sul discorso di genere, eccetera, ma sui discorsi politici abbiamo delle evidenti difficoltà a organizzare delle piazze per tante ragioni, non è questa forse la sede per discuterne in maniera sintetica. Ebbene, questo determina che noi abbiamo un arretramento che è visibile in Italia, ma è più corretto secondo me parlarne a livello mondiale, poiché essendo il capitale in una fase imperialistica transnazionale.
E qui Ettore ti avrebbe detto sì, però concretamente nella nostra città, nei nostri pronto soccorsi, nelle nostre aziende, così come le chiamano oggi, sanitarie, che succede? Ti avrebbe raccontato la sua esperienza, l'esperienza dei suoi ascoltatori?
L'esperienza di tutti, basta chiamare il CUP regionale. Poi lo facciamo tutti i giorni. Adesso devo scappare che devo andare a prendere l'insulina per mio suocero, che alle 11 mi chiude la farmacia, se no muore. Perché purtroppo non c'è assistenza sociale, perché stanno chiudendo i pronto soccorsi, ma queste sono questioni che conosciamo sulla nostra pelle. La cosa che Ettore secondo me riusciva sempre con grande appunto capacità di lettura della fase era legare proprio l'episodio singolo della quotidianità a qualcosa che ha una sua logica costruttiva, e quindi questo non va preso come il cretino che chiude l'ospedale, bensì il capitale che attacca il lavoro e che quindi prende la forma della riduzione delle pensioni, della riforma delle scuole, della riforma dell'università. Parlavate prima, sentivo in radio, dell'intervento dei privati nelle università, è tutta la stessa strada, c'è un attacco del capitale al lavoro. La chiusura degli ospedali vuol dire la nascita degli ospedali privati, vuol dire la privatizzazione della salute, vuol dire ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti d'America, in Brasile da decenni, ed è un attacco, va configurato così teoricamente, così la forma empirica poi effettivamente, dialetticamente, si aggancia a quella che è la teoria. Per cui Ettore aveva sempre questo figlio, no, vi ricordate quante volte citava Marx, a volte si scusava perché lo faceva in maniera scorretta, ma poi lui era talmente capace di avere un intuito politico che comunque il punto lo coglieva, sbagliava magari qualche parola, ma che ce ne importa, l'importante è il concetto, e lui lo coglieva sempre. Per cui attaccare il Servizio Sanitario Nazionale significa mettere in campo da parte del capitale, come Warren Buffett dice sempre, la lotta di classe, cioè gli lavoratori non se ne accorgono perché la stiamo vincendo noi, un ulteriore strumento molto coercitivo nei confronti delle classi subordinate. Per cui come classe dovremmo respingere l'attacco, cioè inquadrarlo proprio all'interno della dinamica di classe e respingerlo in quanto tale. Poi è chiaro che la singola istanza va gestita luogo per luogo, perché altrimenti si fanno discorsi ampi e poi non si arriva mai alla concretezza, al fatto empirico, al fatto pratico, che è quello che senza mediazioni coinvolge le persone. E forse su questo, ecco, dovremmo fare qualche riflessione in più, perché siamo spesso assenti e spesso incapaci poi di creare questo difficile raccordo dalla situazione specifica alla situazione generale.
Io ti ringrazio molto, perché l'intento era un po' questo, no? Noi non possiamo, io non posso rifare Vengo Anch'io, però non lo posso fare, non sono Ettore, non lo sarò mai, non sono quel gruppo di compagni che si vedeva, ragionava, proponeva, però ecco, era un'occasione per questa domenica mattina per stare insieme a lui, no? Ma stare insieme a lui sulla concretezza delle lotte che lui seguiva. Quindi il mio è un grande ringraziamento per il tuo contributo e come dire, adesso ridiamo la parola un attimino a Vincenzo e poi mano a mano affrontiamo anche questo pezzo di discorso.
Io ringraziare voi, innanzitutto salutare Vincenzo, salutare Serafino che sicuramente interverrà tra poco, e voglio solo aggiungere una piccola cosa senza polemica, perché non ce ne frega niente. Ettore è stato amato da tantissimi, però è stato anche odiato da tanti, e forse l'ultima parte della sua vita alcuni attacchi personali non se li meritava. Ricordiamoci che come compagni queste sono cose che non dobbiamo fare, soprattutto per chi è generoso, soprattutto per chi dà la vita per la classe, perché lui ha investito tutta la sua vita per stare accanto ai deboli, e certi attacchi veramente ce li dovevamo risparmiare. Grazie a tutti e a tutte e buona continuazione.
Grazie, ciao.
Ciao.
E torniamo in collegamento con Vincenzo. Vincenzo, ci sei?
Ciao.
Sì, sì. Allora, hai ascoltato un po' il contributo?
Sì, certo.
Insomma, proviamo adesso, chiameremo altri compagni che si occupano specificatamente delle questioni del sistema sanitario nazionale, cercheremo di ragionare anche delle ultime informazioni e notizie, e questo è solo uno spunto per noi, questo anniversario, però credo che due parole le possiamo dire, no?
Come no, quella è la giovane generazione, sentito, no? È così, Chicco è 78, c'ha 45 anni, insomma, non mi fa piacere, c'ha due figlioli,
anche
già
un po' di tenerezza.
È uno che si impegna, come dire, in tutti i sensi, da ogni punto di vista, insomma. E sicuramente l'aspetto che hai affrontato, che adesso affronterai con chi ha più capacità e sensibilità, eccetera, ma quella del Servizio Nazionale è fondamentale. Ma adesso sono sopraggiunti a casa amici che sono venuti a salutarci e ci ricordavamo insieme quest'altro aspetto che si avvicina, insomma, quello del 31 dicembre, che la radio ovviamente è un caposaldo e come lo sono purtroppo coloro i quali devono fare una lunga detenzione, che aspettano anche quella giornata, perché la radio si porterà a Re Bibbia come sempre, e chi non ricorda Ettore lì? È sempre stato, ogni 31 dicembre ovviamente era uno dei partecipi ed era un convinto assaggiatore di lenticchie della radio, insomma, eccetera. Sembrava che era l'assaggiatore ufficiale, oltre che un bicchiere di vino con quel freddo non ce lo toglieva nessuno, insomma, giusto per dire che sull'onda dei ricordi anche questo è stato importante, suggeritomi ovviamente, eccetera, visto che si avvicina la scadenza e noi abbiamo continuamente dato e stiamo dando ogni giorno, ovviamente il fatto di quest'anno è ancora più particolare, perché ovviamente il segnale sulla guerra è decisamente coinvolgente da ogni punto di vista. Come fai a non parlarne nonostante che ci siano le feste con tanta gente che non solo
beh,
può,
io credo che questo appuntamento del 31 non potrà non parlare, no, delle migliaia e migliaia di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, no?
È un tema... stamattina, se hai sentito, forse stavi in viaggio, c'era stata l'intervista, non so se è stata fatta ieri o l'altro ieri, a Khaled è stata una felicità ieri riabbracciarlo durante l'inizio della manifestazione per la Palestina. Non solo era con lui abbastanza più sereno, voglio dire, eccetera, stava con la moglie, con il figliolo, insomma, che avevano trepidato.
Vogliamo ricordare, per chi non conoscesse proprio il dettaglio, siamo sempre in onda sugli 87,
non conosco,
no.
Abbiamo martellato la radio per Khaled,
e va bene, per chi si fosse messa all'ascolto oggi, vogliamo essere un po' più didascalici.
Sì, allora, il giovane Khaled è un palestinese nato appena in Palestina, ma poi è arrivato direttamente qui, e quindi ha la cittadinanza italo-palestinese, ovviamente, eccetera, che andando a trovare in agosto i parenti a Betlemme è entrato, è stato un mese con i parenti nel campo che voi conoscete, perché tanti compagni ci sono passati, eccetera, e all'uscita verso la Giordania è stato sequestrato in maniera brutale di fronte alla moglie e al bambino. La moglie gli hanno sequestrato tutto, come solo meno che i vestiti, quindi non aveva più i documenti, non aveva più una lira, un euro, eccetera, eccetera, e solo, come dire, la solidarietà umana dei presenti, soprattutto donne e uomini palestinesi, gli hanno offerto il viaggio per arrivare ad Amman, e da Amman ovviamente è andata all'ambasciata italiana, e da lì è nato il quillibus. Abbiamo saputo che Khaled era stato arrestato, seduto a stante, portato nelle prigioni israeliane, ne ha vissute due, e poi c'è stato tutto sto calvario. Un mese dopo è stato rilasciato, e però è stato mantenuto senza documenti a Betlemme, proprio solo a Betlemme, non poteva uscire da lì, e poi dopo un altro mese circa è arrivata la guerra. Tu capisci con quanta trepidazione le nostre manifestazioni a Roma, ne abbiamo fatte tante ovviamente, eccetera, e poi ce lo siamo visto, ormai è tornato credo 10 giorni, 9 giorni fa, non di più. Quindi Khaled come dire, molto più rilassato, ha preso parola, ha detto le cose giuste che doveva dire all'inizio della manifestazione di ieri, e quindi è stato un bel segnale, come dire, eccetera. A maggior ragione ci spiegava, lo ha fatto con due interviste, una Radio Onda Rossa e una Radio Onda d'Urto, che nel periodo in cui lui è stato a Betlemme ha visto che anche in Cisgiordania, e non solo, ci sono stati circa 220 morti dal 7 ottobre, 350 dall'inizio del 2023, quasi tutti ad opera dei coloni, con questa altra armata che dispone Israele, ovviamente, eccetera, ma sono raddoppiati il numero degli arresti. Se gli arresti erano sui circa 5.400, di cui 1.200 in detenzione amministrativa, sono diventati quasi 10.000, perché hanno, nel momento in cui è scoppiata la cosiddetta guerra, non si può parlare di guerra quando lì c'è un'armata e qui c'è una resistenza, hanno cominciato a fare arresti di massa dappertutto, appena scendevi in piazza, facevi una protesta, ti tiravi fuori una bandiera, eccetera, e quindi capite bene il problema delle carceri, che come ce lo viviamo qui in Italia col sovraffollamento, cosa significano 10.000 persone circa in galera, e con persecuzioni anche in galera. Sono morte 12 persone in galera, non perché avessero fatto niente, per la brutalità ovviamente dei carcerieri israeliani, no? Che poi tra l'altro non ti curano, e quindi muori anche per mancanza di cure e cose di questo genere. Per cui sarà un bel parallelo ovviamente la giornata del 31 di dicembre.
Assolutamente, assolutamente. Vincenzo, io ti ringrazio, ci sarebbe bisogno anche di raccontare un po' la manifestazione di ieri, ma
forse... la farai tu, no?
Lo farò io, va bene, ti ringrazio tanto e adesso...
Grazie a voi,
dedichiamo...
e vi sto all'ascolto.
Grazie.
Ciao.
E allora, dedichiamo ad Ettore questo pezzo, intanto andiamo ad ascoltare appunto questo pezzo, ma dedichiamo ad Ettore anche la manifestazione di ieri.
Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole l'amo, noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà, al profitto e al suo volere.
Torniamo in diretta, abbiamo al telefono un compagno della redazione di Venga Anch'io, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, non so se hai potuto ascoltare la radio in questi minuti.
No, non l'ho potuto ascoltare, però stavo in attesa di una telefonata perché ero rimasto d'accordo con Vincenzo. Non so se Vincenzo lì
ha già parlato, ci ha tenuto compagnia, abbiamo deciso di sfruttare questa occasione, questo speciale. Abbiamo cominciato con la sigla di Vengo Anch'io, abbiamo sentito un giovane economista che faceva, come dire, lavorava con voi nella redazione, e abbiamo deciso di parlare di due cose. Adesso dici tu se forse l'avreste scelte anche voi, no? L'anniversario dell'instaurazione del sistema sanitario nazionale, quindi la fine delle mutue, quindi una grande conquista del movimento dei lavoratori, e la manifestazione di ieri per la Palestina.
Io però mi ero preparato più su
tu puoi dire quello che vuoi, io semplicemente
mi ero preparato più su uno spaccato che riguardava la vita di Ettore, col quale
sei liberissimo, io ti sto soltanto dando degli spunti,
più che argomenti specifici dei quali non avevo parlato né con Vincenzo. Penso che lì chi c'era, cosa?
Chicco.
Ecco, magari è bene che ne parli lui di quelle cose, oppure qualche... Io volevo parlare di Ettore in quanto tale, in quanto
assolutamente,
compagno e
assolutamente
amico.
Prego.
Senti, consentitemi di esprimere ancora una volta il mio profondo dolore per la morte di Ettore, col quale ho condiviso un lunghissimo periodo di vita politica, ma anche di vita, di intensità umana. E voglio esprimere anche la mia fraterna vicinanza ad Anna Maria, a moglie, alle figlie, a Sara e a Chiara. Senti, parlare di Ettore non è una cosina semplice, non è che adesso non voglio dire una cosa che sembra un'esagerazione, ma parlare di Ettore non si può liquidare con due parole. Ettore ha avuto una vita, una vicenda umana, una vicenda politica molto ricca e complessa. Meriterebbe, adesso prendete questa cosa così come una mia, un mio pensiero, meriterebbe veramente che se scrivesse un libro su sto compagno, perché Ettore vorrei ricordare una cosa che ha detto Chiara, la figlia. Ettore non era molto scolarizzato, non per suoi demeriti, non per sua mancanza di volontà, ma perché la vita dura che ha fatto da bambino in Calabria a Taverna, che lo costringeva a frequentare più la campagna che le aule scolastiche, più a governare gli animali che a frequentare, che a leggere i libri, tra l'altro a volte con la costrizione di un padre molto autoritario, l'ha portato, diciamo, a far sì che non potesse completare gli studi in maniera sufficiente. Lui era un tipo ribelle, era ribelle sin da bambino. Lui mi raccontava che al paese, io poi al suo paese, a Taverna, ci sono stato di persona, sin da bambino c'era una sorta di fortezza che era adibita a prigione, nel quale, che poi nel tempo è stata trasformata in un museo. Io quando sono stato a Taverna già era diventata un museo questa, nella quale venivano rinchiusi, condannati dei poveracci. E Ettore, che diciamo era un bambino, diciamo, sveglio, ribelle ma sveglio, che questa prigione aveva delle aperture esterne, delle finestre ovviamente chiuse da sbarre, e dalla quale, diciamo, i condannati si affacciavano, tiravano giù gli spaghi, e la gente, Ettore bambino, faceva anche lui queste cose, agganciavano a questi spaghi dei cibi, delle cose che servivano a questi condannati. Quindi questa sua pulsione verso, diciamo, agli aiuti che doveva dare anche a questi condannati, ai carcerati, c'aveva già nel sangue da bambino. Ettore era così. E a un certo punto, una notte di Natale, a 15 anni, anche questa Chiara l'ha ricordato, a 15 anni scappò di casa, rovesciò la tavola, andò alla stazione di Taverna, si fece prestare dei soldi e venne a Roma. E tanto d'amico ha ricordato che se lo ricorda, giovane, quindicenne, che faceva lippi sulla scalinata di Piazza de Trinità dei Monti. Lui aveva anche una grossa manualità, faceva dei monili, anellini, braccialetti, collane, eccetera, e andava avanti. È stato per un periodo in questa comunità hippie. Poi mano a mano, diciamo, è entrato nel mondo del lavoro, ha conosciuto il lavoro operaio, è stato nei cantieri, ha fatto il fabbro, ha acquisito una consapevole coscienza proletaria, una coscienza proletaria che è venuta fuori in maniera manifesta, ma lui già ce l'aveva dentro in maniera naturale, sin da creatura, sin da bambino. Poi c'è stato il Partito Comunista, il 77, il sodalizio con i sindacati di base, dove c'è stato un suo rapporto molto forte con Francesco Babbucci, che i compagni più anziani ricorderanno, purtroppo anche lui morto anzitempo, e che l'ha, diciamo, molto aiutato nella presa di coscienza.
Quanti scontri, anche quanti scontri anche con Babbucci.
Esatto, sì, quanti scontri. Ma lui gli scontri li faceva con tutti,
No, quante discussioni, quante.
Certo. Sì, prego, pure Babbucci ci ha avuto da fare, poveraccio, un po' con tutti quanti. Eravamo una sorta di triade, eravamo io, Francesco ed Ettore. E poi c'è stata la rifondazione, i sindacati di base, Ettore ha fatto la lotta per la casa, ha parlato in maniera stringata, già sono state anche dette lì nell'orazione funebre, la lotta per la casa, la lotta per le pensioni, la lotta internazionale, per i popoli oppressi, eccetera. E poi si è trovato spesso, detto che questa è una cosa importante, alla quale tengo molto, si è trovato spesso in conflitto politico con le organizzazioni nelle quali ha militato, fossero esse organizzazioni sindacali sia politiche. Le sue critiche, le sue posizioni spesso hanno infastidito. Lui sì, era urticante, era a volte diciamo stizzoso, però posso testimoniare, perché l'ho vissuto anch'io in maniera diretta con lui, posso testimoniare che spesso aveva ragione. Era un impulsivo, era uno stizzoso, però aveva un grande fiuto nel vedere gli sviluppi delle situazioni. Era un arguto, era politicamente arguto. La caratteristica di Ettore è stata quella di aver fatto di volta in volta scelte coerenti, legate alle condizioni di vita dei lavoratori, dei proletari, degli oltraggiati, dei senza diritti, insomma, di quelli che stavano peggio. E la sua stella polare erano questi soggetti. Le organizzazioni, fossero politiche o sindacali, erano mezzi, e il fine era, per Ettore, era l'emancipazione. E questo è un passaggio importante della vita di Ettore, per capire Ettore. Il fine era l'emancipazione e la vittoria dei proletari. Non è stato mai servo del mezzo, anzi ha abiurato il mezzo quando gli sembrava non rispondesse più al fine. Infatti lui, anche questi passaggi a volte da un'organizzazione ad un'altra, l'abiura prima del Partito Comunista, poi di Rifondazione, era legata a queste motivazioni profondamente politiche, nelle quali vedeva in queste organizzazioni, diciamo, stemperarsi il fine primario, diciamo, della lotta. Pur avendo fatto un suo percorso preciso, non ha mai puntato l'indice, non si è mai, diciamo, non ha mai messo al bando quei compagni e quelle compagne che hanno fatto altri percorsi, anche molto duri. Non si è mai sottratto al rapporto politico ed umano con le compagne e i compagni protagonisti di altre esperienze. E questo veniva testimoniato pure dalle trasmissioni che facevamo a Radio Andarosso. Lui cercava sempre, nei limiti del possibile, di avere, sentire la voce di tutti, di tutti. A volte questo, purtroppo, qui devo fare un accenno critico, purtroppo questo non era possibile. C'erano delle, come posso dire, dei contrasti che purtroppo sono stati per Ettore, insomma, motivo di dolore. Perché Ettore poi sì, era così stizzoso, fumantino, però Ettore ha voluto bene veramente ai compagni e alle compagne. E, ripeto, non ho messo mai, e io in questo senso sono stato anch'io così, diciamo, sulla
Serafino, Serafino, posso?
Sì, dimmi, caro.
Senti, io a valle di aver rimandato in onda una sua vecchia trasmissione, quindi riascoltando la sua voce, mettendo e lavorando alla messa in, diciamo, sul sito delle parole della figlia che ci ha raccontato la sua origine, così mi è venuto di scrivere una cosa così, te la leggo, ma insomma.
Sì.
È morto Ettore Davoli. Ettore è stato un militante comunista. Ettore è stato un militante sindacale. Ettore è stato un comunicatore straordinario. Ettore è stato un compagno generoso. Ettore era divertente. Ettore era un attaccabrighe. Ettore era un figlio generoso di un sud in grado. Ettore aveva la battuta fulminante. Ettore era curioso. Ettore è nelle strade, tra le bandiere, nei quartieri proletari, tra gli sfruttati. Ettore c'è sempre. Qualche volta siamo noi che non ci siamo più. Ecco, io queste poche righe che poi alla fine non ho neanche più pubblicato, erano, cioè, per me sono state il rapporto che io ho avuto con Ettore, siccome tu giustamente ci stai raccontando.
Sono bellissime parole, guarda, mi viene in groppo perché colgono veramente l'animo di Ettore, il cuore, il modo di essere Ettore, era così.
Senti, ci vogliamo salutare? Io ho messo su una.
No, un io pezzo. Mi scuso che ero preparato su sta cosa.
No, assolutamente no. Questa mattina vuole essere un po' così. Vuole essere una mattina che ricorda i suoi compagni, la redazione, gli approfondimenti, le tematiche. Però io in questa conversazione con te, che se vuoi continuiamo tranquillamente oppure diamo spazio ad altri, la volevo concludere con una canzone che mi ricordo lui metteva molto volentieri. E che so, che dirti, io la vorrei mettere, però vorrei anche darti lo spazio per concludere questo tuo intervento.
Ma guarda, io dopo aver sentito pure questo che tu hai letto, sul quale concordo, mi ha anche emozionato molto queste parole, va bene così, sentiamo questa canzone, poi ci avremo modo. Mi ha fatto piacere pure risentire, era tempo, tanto tempo che non stavo più, diciamo, non stavo su Radio Onda Rossa, pure io ci ho passato parecchi anni, sono stati anni molto belli, insomma, con Ettore, ma non solo con Ettore, pure con altri compagni, cosa mi ha fatto molto.
Serafino, siamo qua. La radio è qua, va reinventata tutti i giorni, va bene, ricostruita, è, come dire, è un luogo che con tutte le difficoltà e anche con le cose che ci hai detto si è sempre saputo reinventare, no? Ha sempre saputo ricominciare. Noi abbiamo scritto una volta, insomma, a Lenin, cioè sul sito, se non ti capita di leggere, a Lenin in salsa gesuita ha sempre preferito il Marx trafficante di coltelli. Va bene, Serafino, ti metto questa canzone, la dedico a te, la dedico a tutti i compagni della redazione, anche ti vengo anch'io, ma la dedico soprattutto a Ettore.
Grazie, un abbraccio fortissimo.
Rossa, quando alzeremo sopra al Quirinale, bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata, tutti presenti, 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo cor piombo. E se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
E allora torniamo in diretta dopo questo ricordo molto intenso, torniamo sull'oggi, sul quotidiano, su quello che a Ettore interessava profondamente. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, abbiamo detto che volevamo stare un po' sul ricordo, ma anche su quello che interessava profondamente Ettore. Ettore sarebbe stato con noi in piazza ieri, ne abbiamo parlato un po' con Vincenzo, però un po' in generale abbiamo ricordato la storia di Khaled, abbiamo ricordato un pezzo del dell'ultimo percorso, però ieri è stata una manifestazione importante. Diamo un po' di numeri, un po' di ragionamenti, un po' anche di racconto di quello che c'è stato ieri.
Sì, molto volentieri. A proposito di Ettore, voglio ricordare che non solo si occupava delle questioni internazionali, ma ha dato anche un grande contributo alla lotta per la casa nel periodo con cui abbiamo fatto un pezzo insieme, ha fatto anche delle trasmissioni con noi quando le facevamo, e ci ha dato anche una grande dritta, devo dire, perché ci sono le famiglie del palazzo di Porta Pia che devono all'informazione di Ettore, che oggi lo possiamo dire con tranquillità, e la possibilità di vivere là, insomma, per cui con le sue conoscenze ci ha aiutato anche in quel senso lì. Quello che rimpiango forse è di non averlo frequentato di più, come tanti altri compagni che attraverso la nostra vita, e che purtroppo, scusate ma sto in macchina, che purtroppo
ti sentiamo perfettamente,
ci frequentiamo troppo poco. E quindi, arrivando all'oggi, diciamo, la manifestazione di ieri fa parte di un circuito di iniziative che sono state messe in piedi a livello nazionale e nella città di Roma. Era una scommessa perché rispetto così alla velocità dell'informazione ormai a cui siamo abituati, c'è spesso la tendenza a mettere da parte gli eventi anche importanti, tragici come quelli della Palestina. C'era una preoccupazione, inutile nasconderlo, tra le compagne e i compagni di poter non riuscire a portare in piazza questa volontà di stare a fianco al popolo palestinese, di dare voce alla Palestina. Invece ieri, soprattutto perché dobbiamo dire che se l'iniziativa parte direttamente dai palestinesi, ha una possibilità di presa nella coscienza e nelle coscienze delle persone molto maggiore. Questo è avvenuto e questo ci ha riportato ad essere in piazza in numeri importanti. Non so quanti fossimo, insomma, probabilmente fra i 2.000 e 3.000. È stata una manifestazione in cui c'è un misto di, da una parte, di rabbia, anche un po' di impotenza, e dall'altra c'è anche una gran voglia invece di continuare a in qualche modo a comunicare al mondo quello che sta avvenendo a Gaza, e non solo a Gaza, quello che sta avvenendo in Cisgiordania, cosa stanno facendo i coloni, insomma c'è una situazione drammatica che si perpetua, e quindi la manifestazione ieri ha dato questa possibilità ancora una volta, e questa volta nel centro della città, di riportare la voce della Palestina. Come sanno chi segue queste vicende, tra le compagne e i compagni, tranne i pochi idioti che invece si ostinano magari a continuare a difendere Israele, anche, devo dire, in alcuni ambienti della sinistra magari un po' più intellettuale, il sionismo e Israele come democrazia possibile, eccetera eccetera, tranne queste piccole sacche di resistenza in politica, secondo il mio punto di vista. Però invece c'è una grande presa nelle persone rispetto alla questione della Palestina, e questo si è rivisto anche nella giornata di ieri, dove ci sono stati tanti interventi, tante voci che sono state apportate alla questione palestinese, ribadendo ancora una volta due passaggi che, a nostro avviso, come discussione direi abbastanza collettiva, che c'è tra situazioni diverse, tra compagni che si incrociano nelle varie iniziative. Da una parte la cosa più evidente è il tentativo ovviamente di Israele, con l'aiuto dei governi occidentali, degli Stati Uniti, di cancellare la Palestina. Questo meccanismo forse ha funzionato un attimo all'inizio, ma oggi si dimostra in tutta la sua evidenza, non solo le mille voci che si salgono da parti istituzionali e non istituzionali in Israele, che si sono compiaciute dell'assassinio, dell'omicidio che avviene giorno dopo giorno del popolo palestinese, della strage, e che quindi rispetto a questa situazione qui ormai mi sembra evidente che anche in una coscienza di massa sta passando invece un discorso diverso, diventa talmente evidente ciò che sta facendo Israele, che nonostante tutti i tentativi, le operazioni che si fanno di nasconderne le responsabilità, di uno Stato sionista, dell'apartheid, uno Stato razzista, non so più come definirlo, ecco, quello che stanno compiendo è veramente una cosa che ti fa pulsare il sangue, che ti fa arrivare il sangue al cervello, perché non riesci a comprendere come tutto ciò possa avvenire, anche se lo sai politicamente perché avviene, possa avvenire nell'indifferenza e nella compiacenza e nella codardia e di tutto l'Occidente. Questo sta avvenendo a dimostrazione di una spaccatura profonda che esiste oggi nel mondo, da una parte questa, e dall'altra l'evidenza di una capacità della resistenza palestinese complessivamente di non cedere. Cioè, la prima volta a mia memoria che rispetto a ciò che accade in Palestina non solo c'è stato la capacità di attaccare Israele, ma c'è la capacità di non arrendersi, di continuare a combattere. Questo è un elemento evidentemente che sta creando problemi per chi pensava che buttando migliaia di tonnellate di bombe avrebbe cancellato ogni forma di resistenza. Questo non è avvenuto. La resistenza palestinese a Gaza, e comincia anche in parte in Cisgiordania, perché non ci dobbiamo nascondere le differenze politiche che esistono da una parte all'altra, quello che sta avvenendo invece dimostra questa capacità complessiva del popolo palestinese, comunque, che ci ha insegnato.
Certo, il prezzo che stanno pagando è veramente un prezzo grande.
È un prezzo alto, è un prezzo molto alto, però sentire le voci anche dei palestinesi che sanno benissimo che oggi esistono da Gaza e domani non lo sanno se esisteranno, però è una domanda che ci dobbiamo fare tutti: è possibile continuare a vivere da schiavi per tutta la vita oppure ribellarsi rischiando di morire? È chiaro che forse ce l'aspettavano, insomma tutti ce lo siamo aspettati dopo il 7 ottobre, che sarebbe avvenuta una catastrofe rispetto ai civili, però nello stesso tempo bisogna comprendere e capire il messaggio che arriva dai palestinesi. Cioè, nel senso, quando ti dicono è meglio morire, è meglio vivere un giorno con dignità che continuare ad essere schiavi di Israele, ad averci l'impossibilità di avere una vita propria, di essere presi in giro dalle istanze internazionali, di un pezzo di terra che non era assolutamente loro, che non rappresentava lo Stato palestinese, ma che era un enorme carcere a cielo aperto. Ecco, chi vive in quelle condizioni, le cose che sentiamo, che vediamo nei video, non sono cose fatte per favorire la causa di qualcuno, ma sono una realtà che vivono i palestinesi fin da bambini, una realtà che ha portato a 6 attacchi a Gaza da quando esiste questa presunta indipendenza della striscia di Gaza, 6 attacchi militari con altre migliaia di persone che sono state assassinate. Ecco, quindi c'è una situazione, è stata riportata all'attenzione politica mondiale la vicenda della Palestina, dopodiché i palestinesi non sono sicuramente sciocchi, sanno benissimo che gli stati arabi, tranne situazioni, piccolissime situazioni, si espongono a livello parolaio, ma poi nei fatti spesso e volentieri hanno interessi commerciali con Israele e con gli Stati Uniti, e quindi da questo punto di vista le prese di posizione esistono, a parole sono molto forti, ma nei fatti non avviene nulla. Sanno benissimo qual è la posizione dell'Occidente, ma hanno riposto sul tavolo politico internazionale la questione della Palestina, e questo è un dato di fatto. Io temo, come tutti temiamo, che ci saranno altre migliaia di morti. Nello stesso tempo è cambiato lo scenario politico, e su questo scenario che bisogna confrontarsi, cioè sulla favola che si è raccontata.
Ascolta Bruno, ti faccio una domanda così. Allora, stamattina sul Corriere della Sera c'è un articolo che riporta in evidenza uno scandalo che era già uscito. I servizi segreti del Qatar avrebbero finanziato la campagna elettorale di Bibi Netanyahu con 15 milioni di dollari. Adesso io non è che mi interessa sapere se questa è una notizia vera, falsa, ci sono dei documenti, questi documenti sono stati pubblicati da fonti autorevoli, e noi sappiamo il Qatar in questo momento è l'elemento, diciamo, come dire, su cui si concentrano le speranze di una tregua? È una domanda che ci dobbiamo fare, perché sai, contemporaneamente c'è questo, poi c'è Israele che insieme a quello che sta facendo a Gaza e sta facendo in Cisgiordania ha libero accesso ai cieli della Siria, e i cieli della Siria sono controllati, diciamo, da un punto di vista del controllo dello spazio aereo dalla Russia di Putin, e noi sappiamo che dalla Russia di Putin gli ultimi, credo, 400.000 coloni vengono proprio da un accordo fra Netanyahu e Putin. Lo so che magari sto spostando l'argomento rispetto all'attualità della resistenza, sono domande che ci dobbiamo fare.
Ma guarda che non mi pare che ci siano novità rispetto alla vicenda palestinese da sempre, cioè non è che gli stati confinanti non abbiano compartecipato alle stragi del popolo palestinese, no? Tutti quanti ci ricordiamo cosa è successo in Giordania, le responsabilità nel Libano, cioè voglio dire, è una situazione che dà fastidio a tutti, è una situazione però che va inquadrata in uno scenario internazionale che è molto mutato, cioè nel senso sì, Putin ha gli accordi con Israele, ma nello stesso tempo sta combattendo una guerra in Ucraina, cioè voglio dire, c'è uno scenario in cui da una parte mi pare che intorno all'Europa si aprono nuovi focolai di guerra, le alleanze vanno cambiate, la Palestina ha sempre dato fastidio a tutti quanti, cioè chi di noi non ha conosciuto i palestinesi che stavano anche ai tempi di Saddam, stavano in Siria ma dovevano stare zitte le sinistre palestinesi, perché nelle carceri siriane ci stavano anche i palestinesi, voglio dire, era una situazione in cui si appoggiava, perché si comunque si appoggiava alla lotta del popolo palestinese, ma nello stesso tempo, diciamo, quella sinistra palestinese che non ha mai voluto due popoli e due stati, ma che puntava su uno stato unico, multireligioso, eccetera, eccetera, se doveva comunque tacere rispetto a alcune situazioni. Però, ripeto, quello che sta avvenendo a livello internazionale, soprattutto probabilmente nei paesi più con la presenza più forte dei musulmani, che ne so, pensa all'Indonesia, no? Che sappiamo essere di 200 milioni di musulmani, che via via saranno pure aumentati rispetto ai dati che ho io.
Sì, sono un po' di più, sono un po' di più, sono alcuni milioni di più.
Ecco, appunto. Dicevo, in questa situazione qua è chiaro che la Palestina ha rilanciato, proprio per questo che ha rilanciato una contraddizione. Poi al nostro interno dovremo discutere più là, capire le varie componenti che esistono nel popolo palestinese, i rapporti che c'hanno a livello internazionale, ma quello che il messaggio che arriva chiaro e tondo dalla Palestina, anche dai comunicati ufficiali che sono venuti fuori da tutte le organizzazioni palestinesi, oggi c'è stata una cesura rispetto al passato, stiamo in una nuova fase, cioè il 7 ottobre ha aperto uno scenario politico in Palestina che, nonostante i 20.000 o quanti saranno i morti, ha posto un problema diverso. Oggi no, cioè i 30 anni di attesa per la risoluzione votate, eccetera, eccetera, oggi sono spazzate via da una realtà diversa, insomma oggi si combatte da una parte una forma di resistenza nei confronti di uno Stato aggressore e occupante che è lo Stato di Israele, e su questo terreno non si torna più indietro. Le mediazioni e le risoluzioni dell'ONU sono risoluzioni ridicole, a parte, insomma, avete sicuramente sentito l'ultima che parla di aiuti umanitari dentro una situazione in cui si continua a bombardare, in cui le persone ormai non hanno più acqua potabile, cioè è una situazione che da un punto di vista, qualcuno ieri in piazza, la compagna palestinese soprattutto, continua a dire a Gaza è morta l'umanità, è vero, perché sta avvenendo una cosa che sarebbe inammissibile, insomma, cioè noi sappiamo, insomma, che i morti in due mesi a Gaza rispetto ai civili sono numeri che sono il triplo di una guerra, quella di Ucraina, in Ucraina che dura ormai da anni. E quindi di fronte a questa situazione si rimette tutto in gioco, gli interessi che Israele ha difeso fino a ieri, oggi sono ripartiti tra più stati arabi, perché quello è stato, cioè la creazione dello Stato di Israele è servita alle forme, come dire, un tempo si diceva imperialiste, di controllare un'area che era strategica. Oggi questa situazione si è molto diversificata, le contraddizioni stanno esplodendo, insomma noi sappiamo già il 13 gennaio, non se n'è ancora discusso nella sede romana dove ci vediamo sulla questione palestinese, ma il 13 gennaio è convocata una giornata internazionale di lotta per la Palestina a partire da Washington, il che significa che dovremo tutti quanti continuare a lavorare rispetto a questo, il 13 ritrovarci nuovamente, io credo insomma che sarà una data oggettiva per tutti quanti di trovarci di nuovo in piazza per la Palestina. Insomma, aspettiamoci tempi lunghi in cui il desiderio sionista di Israele di sradicare i palestinesi, di portarli nel deserto del Sinai, eccetera, eccetera, probabilmente per loro non sarà così semplice. La resistenza lo sta dimostrando, immagino. Io sento anche compagni e compagni che hanno rapporti con per tanto lavoro fatto, che hanno rapporti a Gaza, che tremano perché oggi li sentono e domani non si sa se ci saranno, insomma sappiamo tutti e vediamo tutti le immagini di una strage infinita che sta avvenendo, però nello stesso tempo dobbiamo avere anche un occhio attento al coraggio di questo popolo, alla lotta che sta portando avanti.
Sì, va bene, io non era assolutamente il mio, non volevano essere domande provocatorie, volevano essere semplicemente delle domande che pongono, come dire, sul terreno. No, io erano solo domande che volevano mettere sul terreno, siccome si sta parlando in queste ore della possibilità di una nuova tregua, o quantomeno della possibilità che a fronte delle trattative che si svolgerebbero da parte del Mossad in Qatar, che si arrivi a una possibile tregua, e siccome i morti aumentano in questo stesso istante, stanno aumentando, ricordiamo sempre che la striscia di Gaza ha una popolazione per cui circa il 55%, poi se qualcuno mi vuole dare i dati precisi è libero di farlo al telefono, a meno di 16 anni, stiamo parlando di una popolazione estremamente giovane, quindi stiamo parlando di una quantità di persone che muore, e stiamo parlando di, non perché c'è una differenza fra i bambini, i giovani, gli adulti, le donne, gli uomini, per noi, come dire, non credo ci interessa fare queste distinzioni, però stai parlando di una popolazione estremamente giovane. Tutte queste bombe, tutta queste centinaia, migliaia di tonnellate di tritolo che cascano sulle teste di un fazzoletto di terra incontrano, come dire, su 2 milioni e mezzo di abitanti più o meno della striscia di Gaza, incontrano, fatevo il conto, il 55% a meno di 16 anni, insomma.
Sì, ma a parte dei milioni, prima credo di aver detto 200.000 invece che 200 milioni, però per quanto riguarda l'Indonesia. Però creano anche tanto odio, cioè poi non ci meravigliamo di quello, cioè questa vicenda della Palestina non si può cancellare, cioè perché se ognuno di noi si mettesse per un attimo col pensiero, non ci riuscirà mai fino in fondo, no? A capire cosa vive un ragazzo palestinese che è abituato ad essere bombardato, a vedere le case distrutte, eccetera, eccetera, vedere amici, parenti che muoiono, le migliaia di martiri, cosa nasce dentro il cuore di queste persone? In alcuni nasce la paura, ma in tanti altri nasce una voglia di, anche di vendetta, questa di vendetta vera, perché sono decenni che sei oppresso, e quindi rispetto a questa situazione quello che sta avvenendo, sai, tu parli della possibilità di tregua, come sappiamo
hai ricordato
la possibilità di tregua su cui si sta trattando, in cui la resistenza palestinese ha chiesto la liberazione del nord di Gaza. Quindi voglio dire, stiamo in un livello, no? Che figurati se adesso Israele concederà questa cosa, però stiamo in un livello di contrattazione, e anche questo che dicevo prima, la dimostrazione di una debolezza. Noi non sappiamo bene, oltre noi sappiamo i numeri dei morti, ogni tanto arriva qualche informazione sulle capacità della resistenza palestinese. Ecco, teniamo anche conto di questo, cioè uno degli eserciti più importanti del mondo, più armato da tutti, anche dall'Italia in primo luogo, eccetera, sta subendo, non è capace di sradicare la resistenza fatta di qualche lanciarazzi, di qualche Kalashnikov, a questi livelli stiamo, cioè per cui c'è, e questa cosa nasce, senza ricordare altre ipotesi storiche che ci vengono, pensando ai tunnel eccetera, però nasce nella coscienza di un popolo, cioè nella capacità, e per quello che uno parla, cioè uno, che tutti quanti ormai parliamo di resistenza palestinese, no? Per cui pochi, poco armati eccetera, riescono a contrapporsi a uno che sta bombardando, che parla di allagamenti dei tunnel, insomma, sta riuscendo in qualche modo a contrapporsi, tant'è vero che i famosissimi servizi segreti israeliani, l'esercito israeliano, non è riuscito a liberarli questi ostaggi, no? E quindi siamo in una fase in cui, oltre appunto al cuore che ci si stringe pensando alle persone che muoiono, se mentre noi parliamo per i continui bombardamenti, nello stesso tempo riflettiamo su questa tenacia, questa forza che c'è il popolo palestinese e che lo sta dimostrando.
Certo, certo, io come dire, non posso fare a meno di come dire, auspicare che nelle prossime ore in qualche maniera si trovi almeno il tempo di, forse eri tu che me lo raccontavi, no? Quante donne incinta senza ospedali, quante sono le donne che sono incinta a Gaza e che devono partorire? 50.000 con sistema sanitario distrutto, con
senza acqua, senza medicina, cioè siamo in una situazione drammatica dal punto di vista umanitario, questo è indubbio, e tutti ci aspettiamo ovviamente un cessate il fuoco, ci mancherebbe altro, però se ci si arriva a cessate il fuoco sicuramente non si deve ai paesi occidentali, non si deve all'umanità di qualcuno, ma si deve solo e soltanto alla capacità di resistenza del popolo palestinese. Questo io ne sono convinto profondamente. Israele, gli Stati Uniti d'America eccetera pensavano in 448 di dare una lezione, di ammazzarne il più possibile, perché è questo che anima, e diventa anche una questione secondo me culturale, perché non è possibile sentire la gente che applaude quando vengono bombardati 7 palazzi civili, cioè siamo arrivati a una situazione in cui la volontà politica di qualcuno di non risolvere, come sarebbe stato la situazione più normale, la situazione in Israele, ma averci il controllo su quell'area, ha portato a questo. E quindi se questa tregua ci sarà stata conquistata, questo cessate il fuoco, si parla di 15 giorni, sarebbe auspicabile, ma se questa avviene è una conquista solo e soltanto della capacità della resistenza palestinese contro lo Stato di Israele.
Bruno, io ti ringrazio naturalmente, anche perché appunto questa trasmissione di oggi, magari tu non hai avuto occasione di parlarne, però abbiamo parlato anche di Ettore, anche di altri argomenti, era un po' la sua tradizione, no? Aprire la domenica mattina con la redazione di Venga Anch'io e stare sul pezzo su quello che era successo, aprire i microfoni. Questa chiacchierata è un'occasione per dire che il 491750, lo 06491750 è libero per accogliere contributi, ragionamenti, anche punti di vista diversi. È importante ragionare insieme, perché probabilmente la mobilitazione qui da noi non è decisiva in questa fase, però è sicuramente importante, no? Proprio perché, come ci hai ricordato, parte delle infrastrutture militari che tengono in piedi questa strage proviene direttamente dagli arsenali tecnologici anche italiani, attraverso gli accordi, attraverso i depositi militari che l'esercito degli Stati Uniti ha sul nostro territorio, da Camp Derby a altre basi. Io la portaerei nucleare Gerald Ford, che adesso staziona davanti Gaza, era nel Golfo di Gorizia quest'estate, i suoi militari erano in libera uscita a Trieste, al Golfo di Trieste, e adesso è lì col suo ombrello aperto a aiutare a puntare, come dire, i missili che poi gli inviano attraverso anche probabilmente i porti italiani e le basi tedesche. Insomma, è qualcosa di, è una roba molto concreta, non è una roba lontana, cioè ci stiamo dentro,
come le fregate italiane che stanno lì.
Ci stiamo abbastanza dentro. Bruno, ti ringrazio. Ci sentiamo presto.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e soprattutto rincontriamoci per le prossime iniziative. La Palestina ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno della Palestina.
Grazie.
Si potrebbe andare tutti allo zoo comune, anch'io nessuno, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore.
Torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, il nostro numero telefonico è sempre lo 06 49 17 50. Come abbiamo annunciato stamattina, oltre a ricordare Ettore, parliamo delle cose che gli interessavano. Abbiamo deciso due temi: la manifestazione di ieri per la Palestina, ma anche l'anniversario dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, un argomento che lui sicuramente avrebbe trattato, su cui avrebbe ragionato, perché sì, è un anniversario, però poi nel quotidiano tutti i giorni ci scontriamo contro lo smantellamento di questo Sistema Sanitario Nazionale. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che prima dell'istituzione di questo Sistema Sanitario Nazionale esistevano solo le mutue. Buongiorno Peppe.
Buongiorno. Sì, insomma, diciamo che prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale stavano le mutue, ma adesso stanno ritornando alla grande, insomma, appunto, perché uno dei passaggi è proprio quello. Tu calcola che ci stanno quasi 16 milioni di lavoratori e diciamo tra lavoratori e famiglie dei lavoratori, no? Che adesso rientrano i loro contratti, come dai metalmeccanici all'ambiente a tutti questi contratti qua, hanno questo che si chiama welfare sanitario, è praticamente una mutua sostanzialmente, è una nuova forma, insomma. E quindi è il passaggio che si ritorna indietro, perché la riforma sanitaria, proprio qual era il concetto? Che la salute doveva essere diritto manco del cittadino, ma proprio della persona che insisteva su quel territorio, questo era il concetto. Quindi era proprio...
guarda, riprendiamo da un articolo pubblicato ieri, la legge 833, i principi cardini sono universalità, uguaglianza, equità.
Sì, infatti quello era il principio, no? E ti dico invece adesso no, mo ce li stanno, insomma, queste cose. Però forse, non so, per esempio Ettore su queste cose, diciamo la sanità era abbastanza legata, ogni volta che ti incontrava, ma che state a fare, ma che facciamo, ma questo è un tema che bisognerebbe affrontare, tocca fare così, piamo i bastoni, come diceva sempre lui, no? Su tutte le cose che gli stavano a cuore. Insomma, allora, questa è la... una curiosità è che quando c'è fu la riforma sanitaria, noi eravamo pure contrari, eravamo contrari non nello spirito ovviamente del fatto dell'universalità, del diritto comunque alla salute per tutti, ma eravamo contrari perché dentro quella riforma sanitaria c'erano delle norme che costituivano una bomba a orologeria che sarebbe scoppiata. Per esempio, dentro quella riforma sanitaria c'era la possibilità di instaurare dentro gli ospedali le camere a pagamento, e questa era una delle cose che non diciamo che ti apriva comunque al privato, alla differenziazione comunque de una cosa. Era una delle questioni, ma una delle questioni per esempio che non toccava la questione che c'è ancora oggi, che è la questione dei medici di famiglia, no? Che è il primo anello, o i pediatri, insomma, no? Che è il primo anello, diciamo, dell'approccio alla salute, alla sanità, comunque alla cura, e quel primo anello è privato, perché questi sono professionisti, liberi professionisti che sono, diciamo, convenzionali, quindi rispondono a tutt'altre logiche, insomma, fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, che era invece quello che doveva comunque averci una regia su tutto quanto questa cosa, cioè finalizzare, diciamo, invece cominciava a vendersi, ad appaltare pezzi diciamo di cura, di assistenza, e a cominciare appunto dai medici di famiglia e poi sempre di più, perché insomma adesso nel pubblico che ci è rimasto, se tu parti dai medici di famiglia che è privatizzato sostanzialmente, poi che ne so, c'è il ricovero, quella è l'unica cosa che gli è rimasta, ma anche là il 50% dei posti letto sostanzialmente, quindi sono pubblici, il resto sono privati. E poi c'è sta tutto il resto dopo, cioè dalla riabilitazione a tutte agli hospice, all'RSA, alla fisioterapia, all'assistenza domiciliare, tutto questo è tutto dato al privato. Quindi, e anche quel pezzo di pubblico che ti rimane infarcito di privato, perché dentro chiaramente questi posti qua, anche dentro gli ospedali, che una volta che c'era praticamente la ditta pure per cambiare una lampadina, per fare una cosa, c'erano la cucina, era tutto interno, era tutto personale, insomma era alla fine una comunità dei lavoratori che si confrontava con una comunità dei pazienti per un fine. Adesso invece tu stai a venne pezzetto su pezzetto senza, diciamo, il fine di assistenza alla persona è cambiato, no? Cioè, si è tramutato, diciamo, invece in un mercato con appalti, poi un mercato che fra l'altro non è manco così avanzato, e quindi è un mercato
per niente concorrenziale, per niente,
ecco, per niente concorrenziale, anzi
come gli piace dire a loro, no? Perché il mercato, così,
no,
il
almeno facessero, ma tu mi devi dire, questo lo diciamo a cagare, no? Ma quale azienda, insomma, come se quale struttura privata o fabbrica privata, diciamo già i suoi operatori, dirigenti, operai, eccetera, che la mattina lavorano per loro e il pomeriggio vanno a lavorare per un altro. Cosa che succede invece automaticamente, perché, che ne so, se tu vedi, che ne so, il policlinico vicino c'è Villa Margherita, se tu vai a vedere i cosi di Villa Margherita, praticamente i primari, sono tutti quelli del policlinico. Sì, quindi diciamo queste sono le storie, insomma, un po'.
Peppe, ti volevo chiedere, no? Insomma, con la tua grande esperienza, anche insomma, l'esperienza è una vita, l'esperienza nelle lotte, ma anche da lavoratore del settore. Che è rimasto dell'idea di nelle persone? Che cosa c'è rimasto nelle persone dell'idea di un sistema sanitario che ponesse al centro il benessere delle persone e non il prodotto per pochi?
Guarda, io credo ancora si regge qualcosa, proprio perché è rimasto sedimentato in anni di storia un concetto che quando, cioè il fine per uno che sta a lavorare dentro un reparto, dentro un ospedale, è abbastanza chiaro, cioè la finalità è il paziente. Cosa che comunque, diciamo, è questo, fa sì che te lo prendi in carico e cerchi di superare. Te mancano le cose, non c'è sta quello, manca il personale, te devi arrangiare, eccetera. Però alla fine, diciamo, sta cosa traspare e cerchi in quelle situazioni, insomma, di trovare un modo comunque per far il meglio possibile, cioè, c'è questo spirito, e là, diciamo, l'interesse, voglio dire, aziendale passa in secondo piano, no? Rispetto all'interesse della persona che c'è sotto le mani te. Quindi praticamente vedi sempre che quella che a mossa chiama azienda, ma insomma che si chiama azienda in ospedale, è una bestemmia, normalmente dovrebbe essere una bestemmia come
oggi,
concetto,
oggi però. È anche Natale, insomma, quindi possiamo
sì, lo so, quello
così. No, era solo una battuta,
ma quello, insomma, cioè quello adesso, diciamo, però mo comincio a capire che praticamente sempre di più anche il personale comincia ad entrare elementi per cui, che ne so, tu stai attento alla produttività del tuo reparto, perché magari è legato a degli incentivi oppure a delle questioni pure personali che ti permettono di far carriera. È stabilizzato un criterio, per esempio, per cui la carosaca, il dirigente ti dà un voto e questo voto è sempre rispetto, capito, ti mette in competizione con quello a fianco, per cui tu non cerchi di parare quello che sbaglia, quello che sta a fianco, no? Ma anzi, speri che sbaglia così te va avanti. Cioè, queste cose si stanno minando e questo purtroppo lo vediamo pure dagli aspetti più macroscopici, perché molto ci sono stati sti scioperi, no? Dei medici.
Come no? Certo.
Allora, insomma, cominciano ad esserci scioperi che sono per esempio dell'area medica e dell'area infermieristica. E l'altri? Cioè, perché? Perché praticamente adesso gli infermieri, siccome sono laureati, c'hanno l'ordine, c'hanno più l'albo, quindi praticamente sono diventati. E siccome i medici fanno a libera professione, allora voglio fare pure io, e allora me voglio pure io nell'intramedia una percentuale più grossa, e posso andare a lavorare fuori. E, cioè, cominciano a esserci delle questioni veramente di una società corporativa, cioè quando poi parla del fascismo, poi la cosa principale è proprio il corporativismo, cioè no, è una categoria contro l'altra, una forma di divisione. Quindi questo, vedi, al di là insomma dei provvedimenti più appariscenti, purtroppo invece queste cose qua, e guarda che il problema è che queste cose qua non è che le sta a fare Rocca o le sta a fare Meloni.
Assolutamente.
Queste cose sono partite,
era la domanda che veniva subito dopo, no? Perché poi noi dobbiamo individuare anche le responsabilità politiche di chi culturalmente e praticamente ha costruito un processo che è sotto i nostri occhi, no? Che è un processo di definanziarizzazione, di smantellamento, di messa in discussione dei diritti dei lavoratori negli ospedali e quindi anche i diritti dei pazienti. È un argomento complicato, difficile.
Sì, sarà difficile, ma manco tanto, guarda, perché le questioni, cioè, la questione è questa, visto che mo tutti quanti questi, cioè, mo, che ne so, il PD, quest'arti, le giure 5 Stelle, stanno prendendo come punto emblematico l'attacco alla sanità, no? Attacca alla sanità. Sono i paladini della difesa della sanità pubblica. Dopodiché, mo hanno aperto con pompa magna 4 ambulatori privati e convenzionato con Unisalute, che è l'Unipol, qua a Roma, e te fanno tutte le pubblicità su sta cosa qua. Allora, questa roba gestita poi dai sindacati.
Senti, per i nostri ascoltatori, per chi magari ci avesse meno strumenti, vogliamo dirlo che cos'è l'Unipol?
Questi gruppi comunque finanziari che sono legati comunque a tutta un'area PD, se io mo, perché non ci abbiamo tempo, se no vi spiegherei come funziona, per dite, questo welfare delle categorie, no? Cioè, tu perché praticamente il lavoratore, che ne so, dell'AMA, se deve fare praticamente una risonanza, allora praticamente telefona o, diciamo, al centralino della sua Unisalute, tra virgolette, della sua assicurazione, telefona e chiede come fa sta risonanza. Quelli praticamente hanno tutti quanti la parte delle cliniche che sono convenzionate e praticamente hanno un recupero loro praticamente, che mentre quelli i posti, per dirte, al recupero regionale non glieli dà, però diciamo queste strutture gestite sostanzialmente dai sindacati fanno hanno questo sistema di cosa loro.
Sistema di priorità.
Ma il pagamento di quella prestazione la paga il servizio pubblico, quindi è una forma di alimentare tutte le forme di accreditamento, di spostamento, cioè, Questo, diciamo, è la situazione. Quindi quando tu mi vieni a parlare di salute pubblica e non mi dici, capito, difendiamo la salute, e per esempio non ci metti niente, cioè questi chiedono solo un po' più dei soldi, ma il 50% delle spese già vanno al privato, quindi vabbè, famo più soldi, damogli più soldi, ma poi questi soldi a chi vanno? Perché, insomma, questo è un po' il quadro di...
Qua a Roma c'è un signore che si chiama... Come si chiama? Angelucci? Angelucci.
Per esempio, vabbè, sono questi.
Ma bisogna fare pure i nomi, no? Perché sennò...
Guarda che il passaggio successivo qui sarà ancora peggiore. Perché da più... Allora, perché? Perché poi si sono inventati questi di nuovo, prima si sono inventati questa storia delle case di comunità, no? PNRR, un sacco di... manco tanti in effetti, però soldi per costruire queste case di comunità che dovevano essere poliambulatori, in cui la questione era la polispecialistica, quindi tu andavi lì e non dovevi girare perché c'erano più o meno gli specialisti, almeno i maggiori, erano territoriali, una in ogni, non in ogni quartiere, ma insomma sostanzialmente, allora dovevano fare queste cose. Intanto sto PNRR dà soldi solamente per costruirle queste questioni. Allora poi mo, il problema è mo, chi ce va a lavorare là dentro? Cioè chi
è che concretamente fa i servizi come che servono ai cittadini?
Intanto i medici di famiglia hanno detto non ci andiamo per niente, cioè proprio non vanno avere niente a che fare con il servizio sanitario, essere incastrati in qualsiasi concetto diciamo comunitario delle cose, quindi quelli proprio non ci vanno. Dopodiché non si capisce, qui mancano 70.000 infermieri, i medici stanno quasi in parità, non è vero che mancano i medici ci stanno, solo che praticamente sono sparsi in tutte attività private che si vengono a fare i marchettari da tutte le parti, quindi questo è il concetto.
Quando dici che mancano, tu stai parlando di medici che percepiscono lo stipendio e che lavorano nel sistema.
Mancano quelli di famiglia, mancano in parte sulle cose, ma i medici come quantità di medici. Noi stiamo in linea in media con i paesi, diciamo quelli più o meno assimilabili, a Francia,
quelli che si chiamano paesi OCSE.
Invece gli infermieri stiamo proprio sotto, cioè stiamo proprio messi malissimo. Insomma, ce n'hanno il triplo, quell'altri, proprio una cosa così. Allora, diciamo, questo è, diciamo, è il quadro. Quindi praticamente il progetto qual è? Che intanto se fanno sta magnata a fare queste case di comunità, quindi danno via, no? Tipo così soldi, costruiamo queste cose. Comunque le riaggiorniamo, eccetera. Dopodiché praticamente la rete dell'assistenza diciamo territoriale non sarà gestita dalle case di comunità, ma già si candidano le farmacie, perché là la rete già c'è, già qualsiasi farmacia fa più cose di qualsiasi ambulatorio pubblico. Noi qua per dire al quarto municipio ci abbiamo tre ambulatori e ci saranno 50 ambulatori privati, però, no? Oppure ogni farmacia poi è legata a questo, quindi tu vai in farmacia e ti vendono il pacchetto, ognuno si sceglie la sua prevenzione che vuole, io voglio quella cardiologica, io voglio quella dermatologica, allora poi posso fare, se faccio quella dermatologica insieme a quella cardiologica mi scalano un prezzo, cioè diventa un mercato, cioè tutto è il contrario, perché è un meccanismo che porta alla malattia, perché la malattia da sordi, muove sordi. Allora questa è la situazione e secondo me non, cioè molti non se ne rendono conto di quello che sta a succedere. Mo, noi in tutta la sua cosa, in questa sperduta di Bibbia, stavamo a cercare l'apertura della villa di Burtina, che non è una questione solo di averci il presidio come giusto che sia, insomma, però è difendersi un certo tipo di concetto di cosa con armi impari sicuramente, ma questo è un tema, cioè è un tema di quello che fra l'altro poi c'è nella scuola, poi c'è nel quello, quella, cioè insomma se sta a succedere qualche cosa diciamo in questo e non c'è nessuno poi sostanzialmente che o tira fuori in termini di come sono, insomma, no? Servono poi le campagne elettorali per contrastare Meloni, dopodiché il processo sono tutti vabbè, non la so fare un pippone enorme.
No, ma io credo che insomma i piedi nel piatto poi noi ci rimettiamo anche tutti i giorni, no? Questa era un'occasione per dire che semplicemente c'è una memoria, no? C'è una conoscenza dell'oggi ma anche del passato, no? Che serve, ma io serve credo a capire, che... no? Serve a capire.
Io credo perché... che, cioè, le cose su certi punti ci sono sempre stati. Cioè, quando nacque il collettivo del Policlinico nacque su ambulatori gratis. Cioè, questa era la cosa. E
poi
la
gratis perché li pagavano già i lavoratori, mica perché gratis le loro tasse, eh. Cioè, vedi, il sistema sanitario nazionale, né? Se no uno sembra gratis come se ti regalassero, no?
No, ambulatori gratis era fatto che garantire a tutti un sistema universale, un sistema che fa l'atto promuova salute, non promuova malattia per mangiarci sopra. Questo è il concetto, diciamo che. E da lì si era partito così e tocca riportare queste cose.
Vabbè, io ti ringrazio tanto, nel senso che è solo uno spunto, ma insomma se ne parla spesso da queste frequenze. Questa domenica mattina un po' particolare, penso che abbiamo contribuito a mettere il nostro chip, no? Che dici?
Ciao.
Ciao. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50. Questo è uno speciale Vengo Anch'io in ricordo di Ettore Davoli, un compagno, un redattore di questa radio, un redattore di questa trasmissione, questa che noi oggi rinnoviamo come spirito, parlando di Ettore, parlando delle sue lotte, parlando soprattutto delle tematiche che aveva a cuore. L'avete ascoltato e insomma il telefono è aperto, chi volesse intervenire. Due le tematiche che abbiamo scelto questa mattina: il sistema sanitario nazionale e la Palestina. Torniamo in diretta, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutte, volevo contribuire a questo momento speciale, come hai detto tu, è significativo. Ieri ci siamo visti in piazza appunto a Piazza Squilino e ti ricordi, cioè, avevo due cose da dirti, una era proprio ma perché non fanno la garanzia, non c'è stato tempo. Ma questa è una sorpresa.
E vabbè, l'abbiamo fatta, stiamo facendo.
Appunto, davvero. No, sono estremamente felice di ascoltare insomma la canzone, la sigla della trasmissione. Quindi grazie Luca del suo pensiero, e credo che insomma sia diciamo così, come un corollario di questo flusso di ricordi che è partito insomma da alcuni giorni su Ettore. E che volevo dire? Volevo dire, insomma, ho ascoltato tutti quanti con piacere, è un aspetto insomma che della parabola di Ettore che l'ha portato poi in radio, possa essere quello che appunto la sua impostazione rispetto alla vita e l'emancipazione, no? Si diceva. In qualche modo, e questo c'è da dirlo, ed è per questo che poi la trasmissione insomma ha avuto il suo successo, Ettore crescendo ha spostato la sua radicalità in qualche modo, nella coerenza di raggiungere quell'obiettivo che Serafino ci ha ricordato, insomma, no? Quello del riscatto, anche rispetto alla condizione da cui veniva. E questo è qualcosa insomma di importante, a mio avviso, da sottolineare, insomma, a parte da Lippi, che è stata la sua ribellione rispetto alla condizione sanitaria, dal Partito Comunista, Radio Onda Rossa e i movimenti insomma, no? Romani, internazionalisti. E questa cosa mi va riconosciuta come una crescita proprio politica,
Allora io adesso faccio ti faccio una cattiveria, no? Perché se ci fosse stato Ettore al posto mio qua ti avrebbe chiesto, vabbè adesso mi hai detto queste belle parole, vabbè, però poi che il fa? Territorio che fai? Che stai a fare? Che succede?
Allora io ti rispondo perché c'avevamo una dialettica abbastanza spinta nelle nostre conversazioni a tavolino, a fare l'aperitivo e varie mangiate bevute. E sul territorio ci sono le contraddizioni reali, quelle che diceva Peppe, che riguardano la vita di tutti i giorni, quelle sui posti di lavoro, nelle scuole, ne parlavamo ieri, insomma, delle capacità poi sull'interario. Una conflittualità che riesca a mettere in reale crisi, diciamo, un sistema che ci opprime. E sul territorio io ti posso raccontare quello che insomma con Ettore abbiamo parlato spesso, anche dai microfoni alla radio quando conduceva la trasmissione, ma in ogni aggiornamento. C'è la sanità e c'è il benessere in generale, c'è l'aggressione che sui territori il capitale svolge per creare profitto da ogni rivolo di vita e anche mettere a profitto i quartieri dal punto di vista immobiliare, partendo dalla vecchia rendita, ma con meccanismi sempre più così insinuanti.
Il capitale è creativo, sai, c'ha sto difetto, esatto. Qua che è creativo, ne pensa una e ne fa mille, ne pensa mille e ne fa una, no, non è così, creativo, però insomma. Beh.
Ed era creativo pure Ettore, perché appunto era una fucina di idee per contrastarla questa creatività, rilanciava sempre. Rilanciava insomma idee che a volte sono diventate poi pratiche di lotta e di mobilitazioni. E una di queste aggressioni è sicuramente appunto quello sui territori che vengono gentrificati, un termine che ci siamo imparati a utilizzare, ma che ovviamente è quello lì, insomma, cacciare via la gente, i proletari, il popolo per sostituire insomma una popolazione che fa girare i soldi in qualche modo, e questo è sicuramente il caso di San Lorenzo, ma il Pigneto è l'ultima frontiera, è quella dei Centocelle, e su questo Coettore se ne parlava spesso, così come quello di la trasformazione urbanistica a fini sempre speculativi. È una battaglia che ha sempre sostenuto, ha partecipato a quella della riappropriazione di Telexas mia, e puntualmente dalla trasmissione facevamo un po' tutto, ma così come insomma si ritrovava in piazza una,
e facciamolo questo cose. Punto, no? Raccontiamoci, raccontiamo ai nostri ascoltatori che cosa c'è, che sta succedendo in questo quadrante della città, che è un quadrante particolare, no? Perché è abbastanza vicino al centro, ma abbastanza popolare e periferico per essere investita questa parolone che si chiama gentrification, che poi significa aumento degli affitti, sfratti, che significa espulsione di tutti coloro che non ce la fanno a pagare i costi degli aumenti, anche semplicemente della sparizione dei negozi popolari, degli spazi che non ci sono, degli interessi forti che decidono che quel tipo di popolazione non si deve spostare, se ne deve andare, no?
Se ne deve andare, si fa con delle scelte, che so, delle leggi a monte, la liberalizzazione da affitti, no? La legge Bersani sulle licenze, no? Sono tutte organizzazioni, cioè, no? l'Ecoplano non c'è più, cioè, puoi aprire qualsiasi attività economica senza pianificazione perché stai sul libero mercato, tutte queste cose vengono a monte, se ritorno a quello che diceva Piero, insomma, che non è oggi, no? Che nascono questi processi
vabbè, ci stai a girare intorno, che succede? Che succede a quell'angolo tra via Prenestina e via, ricordami, perché io con la geografia sono
via di Portonaccio, tu vuoi proprio calare là, là.
Io penso che ti avrebbe chiesto direttamente che sta succede, perché così magari diamo qualche elemento concreto ai nostri ascoltatori.
Dall'ultima manifestazione che ho partecipato, che era un anno fa, a gennaio, lì proprio sul cancello, c'è una foto iconica di lui da stampella, perché già stava male, insomma, adesso partiva in un corteo di 4-5 mila persone che rivendicavano una cosa precisa, quella che si rivendica da 30 anni a questa parte, di completare l'esproprio della SNIA e realizzare un parco. In quel caso il centro era quello della tutela ambientale, il monumento naturale, e la controparte era quella regionale dove c'era Zingaretti. Questa operazione era stata portata alla portata attraverso la lotta, insomma, attraverso mobilitazioni continue, presidi, sit-in, tavoli.
Muoi di meno e parla bene nel telefono, facci meno rumori, perché sennò.
Ah, ok, ok.
No, esatto. Basta che parli dentro il telefono e fai meno rumori.
No, perché non me ne rendo.
No, ti sentiamo perfettamente, però vai aumentando i rumori mano a mano che parli, dai, stai sul punto.
E praticamente, grazie di queste istruzioni, e niente, quella a gennaio si chiude con la consigliatura, con la giunta Zingaretti, che in qualche modo fa una fuga con una lettera che dice: mi rimangio quello che insomma ho messo in piedi e promesso, tra l'altro, insomma, promesso concretamente, perché c'era un atto ufficiale sul bollettino pubblico, insomma, della regione. E da quel momento spunta il lato B di questa, dopo il danno c'è, cioè quello della beffa, ovvero che si rilascia dentro la giunta questa comunale di quartieri un permesso di costruire di 280.000 metri cubi sull'area che insomma si voleva tutelare e realizzare il parco. E
aspetta, ripeti un attimo, quanti sono i metri cubi?
So più dello stadio olimpico, 280.000, sono praticamente tutti i volumi della fabbrica costruita nel 1922-23 e ampliata poi negli anni fino alla chiusura degli anni 50, ovvero tutto quello che esisteva, che adesso non esiste più, perché stiamo parlando di ruderi, di rovine.
E per farci cosa?
Allora, il progetto iniziale era quello di farci un polo logistico, quindi di trasformare sempre in attività, di ripristinare un'attività produttiva, naturalmente non più una fabbrica, oggi i soldi si fanno con i flussi delle merci e l'altro, e quindi il polo logistico. Questa, cioè, l'idea si è vanificata, insomma, perché ci rendiamo conto, hai detto tu, Largo Peneste, Portonaccio, uno degli incroci più inquinati e trafficati di Roma, dentro il territorio.
Cioè gli era venuto in mente di portare, non so, 50.000 camion che entrano e che escono, che distribuiscono, che ne so, tipo Amazon.
Esatto, logistico sappiamo che cosa vuol dire, comunque quello che noi subito abbiamo identificato è che quello che hanno ricevuto è un permesso di costruire. Ora, al di là dell'intenzionalità produttiva, che però è stata in qualche modo accantonata perché è assurdo dal punto di vista, insomma, non compatibile con il territorio sicuramente, però adesso c'è un pezzo di carta che permette di mettersi col coltello dalla parte del manico del costruttore per rivendicare i diritti edificatori.
Non vogliamo ricordare chi è il costruttore in questione?
Il costruttore è quello che, insomma, è stato anche poeticamente espresso una canzone dei Assalti Frontali, Palazzina Robaro. Comunque si tratta del gruppo Pulcini, quindi è ormai un gruppo, insomma, non c'è soltanto un personaggio. E cioè, per raccontarla, perché l'abbiamo fatta molto breve, però l'abbiamo fatto dai microfoni della radio spesso, è l'ennesimo tentativo, insomma, di mettere a profitto, insomma, ricostruendo infrastrutture o che altro. Lì 20 anni fa c'era un progetto di università privata che in qualche modo c'è un rewind, e mo ne parliamo. Poi la piscina dei mondiali, i mondiali di nuoto, una delle piscine dei mondiali di nuoto doveva sorgere là ed è stata sventata anche questa, e i 4 grattacieli che era insomma la giunta Le Manno, altri 103 metri l'uno, 4 grattacieli che non avrebbero fatto vedere più il sole a chi vive l'intorno in qualche modo, ai più grandi, più alti di Roma, anche quella sventata, e oggi ci troviamo di fronte appunto a quest'altra possibilità. Dal polo logistico, con questo permesso di costruire, si sta paventando, insomma, è stato comunque fatto una proposta da parte dell'attuale assessore Veloccia di ritornare a un progetto universitario, perché il piano regolatore di Veltroni prevedeva verde e servizi universitari. Ecco, questa cosa qui non a distanza di anni si riparla in questi termini e si parla di un progetto pubblico privato, quindi è la logica oggi, quella un passepartout insomma, no, come è stato a San Lorenzo per le edificazioni, per nuove edificazioni, è la parola studentato, perché ne sono sorti diversi di studentati a carattere privato, costruiti dal privato e gestiti in convenzione nel migliore dei casi. Ecco, questa è l'attualità.
Quindi l'interesse del privato detentore dei diritti edificatori su quella porzione di territorio, alla proposta,
parliamo
che
di 4 ettari, sì. 4 ettari.
La proposta che c'è è quella di realizzare degli appartamenti.
Esatto, la proposta che viene insomma presentata così, è stata presentata a mezzo stampa, ma poi ci sono state delle commissioni, non pubblicamente nessuno ha visto questo progetto, però si parla di studentato e di una carta greenwashing.
E quindi, significa che gli studenti fuori sede e non fuori sede, chi insomma non c'ha i mezzi per pagare gli affitti privati di Roma, avrà una splendida occasione di affittare a prezzo modico e popolare un alloggio.
Allora, questo, se c'è una lotta,
è un po' provocatorio la mia battuta.
Sì, se c'è una lotta si strappano gli alloggi che al momento sono carenti, ci sono state varie mobilitazioni, ci stanno le assemblee in corso, insomma, su questo dentro le università di tutta Italia, anche nella Sapienza. Quello che noi sappiamo appunto che è un'operazione immobiliare e di business, quello è un core business, ma quello che sappiamo altrettanto è quello che è l'obiettivo del territorio, e qui insomma vengo poi alla logica dell'unità delle lotte, no? Si è parlato di sanità, che giustamente arriva al concetto di cura, di benessere, ma è cura e benessere anche la conquista del verde pro capite dentro appunto i mostri di cemento, è benessere avere il contatto con la natura, avere posti di socializzazione gratuiti, avere quello che insomma ce n'è bisogno, produzione d'ossigeno, un parco, no? Ed è questo l'obiettivo, rimane questo, insomma la richiesta è quello di completare l'esproprio dei 13 ettari, cioè il punto centrale della vertenza, e completare il parco, e se di servizi si parla, e anche servizi verso gli studenti, che siano appunto pubblici, per il pubblico interesse. Ecco, questo è un po' lo stato dell'arte a un anno di distanza, ripartiranno insomma le mobilitazioni in maniera mirata, e la controparte qui era la regione, qui è il comune, perché vedremo l'università, che finora l'università, stiamo parlando della Sapienza, forse non l'ho detto, comunque,
no, non l'hai detto, però fai detto, bene però a precisarlo.
Sì, il quadrante di interesse è quello insomma di Roma Est, ed è quello l'interesse insomma della prima università di Roma, la Sapienza, ed è stata nominata dallo stesso costruttore, nonché da dall'assessore all'urbanistica come possibile riferente. Quindi da una parte una logica che è di investimento immobiliare e di anche finanziario, perché poi si parla di società, non insomma, società che dovrebbero prendere in carico questo progetto, e dall'altra quello di, appunto, dell'interesse pubblico, dei bisogni reali, che siano i servizi che carenti sul territorio, dagli asili al centro antiviolenza, quello alle biblioteche, tutti deficitari sugli standard poi per legge che sono, no, che dovrebbero essere garantiti, nonché anche quelli sugli alloggi degli studenti, ma non è sicuramente un territorio dove, appunto, c'è un'espulsione della popolazione più povera, che già va avanti da decenni, su un volano commerciale anche di marchio, no, del Pigneto, che è diventato un marchio tipo Brooklyn a livello immobiliare, sulle piattaforme di affitto breve e via dicendo. C'è il Giubileo alle Poste, c'è la stazione del Pigneto che si fa, non si fa, ma
insomma tu avanzi un dubbio, diciamo, proponi un dubbio, non è che invece di fare le case dello studente moderne, certo nuove, che diano la possibilità agli studenti che non hanno mezzi di avere un alloggio che non costi 400-500 euro per una stanzetta più i servizi, finisce che fanno tutti appartamenti, come dire, in cui vendono non solo la residenza, i servizi, e c'è qualcuno che ci specula sopra. Questo è un po' quello che ci stai proponendo come possibile potenziale speculazione.
Questo è uno scenario possibile, è uno scenario che si è visto in altri pezzi di città, ma soprattutto in altre città, Bologna, Milano e via dicendo. Questi studentati privati vanno in convenzione, la convenzione non so, sempre privati, diciamo, la convenzione è fatta per 5 anni, 4 anni, e poi nella stessa convenzione è prevista che, finito, diciamo, l'anno accademico, i mesi estivi che fanno, sono sfitti, come la casa studente si svuota, quella di, diciamo, no, de Via dell'Ollis,
ci si può fare un bel ostello per tutti i giovani privi di mezzi che vogliono venire a studiare a Roma, a conoscere la bellezza della città, no?
Anche, però, insomma, quello che
c'hai una mezza idea che l'intenzione del costruttore sia un po' diversa.
No, una mezza idea è che chi investe tanti soldi poi ne può fare almeno 3 volte tanto. Cioè, questo non lo dico io.
Me sa pure io, me sa che pure io sono abbastanza convinto che potrebbe andare così.
E gli esempi che ci sono già realizzati, svolti altrove, portano a questa logica commerciale. Quindi, da una parte, appunto, ripeto, ci sono gli interessi privati dentro il libero mercato, c'è un'area privata ancora, e dall'altra c'è quello del progetto, che è il nostro benessere, cioè realizzare un luogo che serve a tutti e a tutte, e che sta alla portata di questa amministrazione. Tutti questi soldi PNRR, dicendo, che tra l'altro finanziano oltre quello che si diceva, la costruzione delle case
della salute,
che però in una logica poi di privatizzazione del servizio, no? Al stesso tempo finanziano anche il settore di finanziamento abbastanza sostanzioso, proprio quella dei servizi alloggiativi per gli studenti, ma sempre in rapporto col privato. Quindi c'è una logica di base, ed è qui, diciamo, l'unità della lotta, no? In qualche modo questo che riportava sempre nelle sue discussioni. Ci sono tante persone, ma la lotta è una. Per non riconoscere questo, ci può essere una forza sociale dei territori, così come delle scuole, delle università e dei posti di lavoro, che se non viene messo a fuoco in questi termini, cioè, sarà sempre una frammentazione, no? E strappare gli ultimi 4 ettari dell'ex linea per realizzare, appunto, allargamento del parco, ma anche servizi che effettivamente migliorano la qualità della vita di chi abita e non chi deve venire con i trolli nella nuova stazione del Pigneto, no? perché quello è un disegno di città. Il nostro disegno di città qual è? No? Quale deve essere? Qui appunto non è che parliamo più di impossibile emergenza climatica, siamo dentro una crisi che porta poi malattie, porta ad ammalarsi e porta insomma che noi la nostra salute ci dobbiamo tenere e dobbiamo essere curati tutti allo stesso modo, con le stesse possibilità di trovare poi la soluzione per continuare a vivere bene e allo stesso tempo rivendicare di non ammalarsi, non ammalarsi perché fa troppo caldo,
anche perché simbolicamente quel luogo, quei ruderi di cui parli, no? Sono proprio anche simbolicamente un pezzo di storia di questa città, no? La Snea Viscosa era una fabbrica importante di questa città, no? Io credo che i lavoratori di questa città, quel pezzo di terra, quei mattoni oramai un po' decadenti, l'hanno pagati mille volte col loro sudore, con lo sfruttamento, con le produzioni che portavano avanti, di profitti se ne sono fatti abbastanza su quel pezzo di terra, no?
E questo è un concetto insomma assolutamente da portare dentro la rivendicazione, un legame storico con quel luogo, rivendicarlo come tale. Siamo nel centenario dell'apertura dei cancelli agli operai e gli operai là appunto hanno subito un ipersfruttamento, stiamo parlando di, insomma, degli anni proprio dell'inizio, cioè dell'ascesa del regime fascista, poco prima delle leggi fascistissime che negarono poi anche insomma l'organizzazione sindacali e quelle di rappresentanza politica, ed è stato un accordo tra i padroni e insomma chi ha poi messo su una vera e propria dittatura, e i profitti là se ne sono fatti molti, perché era uno dei settori più redditizi, era il maggiore esportatore d'Italia di quella della sede artificiale che veniva prodotta lì, e è stato fatto con i turni di lavoro, con le nocività sul lavoro e tutte conquiste che sono avvenute anche partendo da quello che è stato il primo sciopero durante il fascismo sulle linee produttive H24, come erano quelle, che è stato proprio quello da Viscosa di Roma. Nel 24, un anno dall'apertura, scioperarono con cortei che partirono dall'Esquilino, da San Lorenzo e dal quartiere, dai quartieri insomma intorno che si stavano costruendo.
Va bene, diciamo che avremo, credo, occasione, tempo per entrare un po' nel merito, anche con persone che ci sappiano meglio raccontare come dire, tutte queste dinamiche, non perché tu non l'hai fatto bene, ma insomma assolutamente, no, ma perché c'è bisogno del contributo di tutti, no? Però secondo me, ecco, facciamo una piccola valutazione, poi magari chiudiamo, diamo la possibilità a qualcun altro di intervenire, di dire delle cose. Io ho la sensazione che si sono messi con osso duro stavolta, perché quel territorio insomma è attraversato da tante anche belli e belle, no? Insomma, con le idee abbastanza chiare rispetto a questo tipo di processi di speculazione, no? Cioè forse c'è una battaglia che può trovare, come dire, un'opposizione solida, no? Ma solida anche di progetto, di un altro progetto di città, che sia Gualtieri, che sia Rocca, che sia Pulcini, che sia la Polimeni è la rettrice attuale della Salienza, no? Sì, insomma, forse questo... che dici?
No, io dico che è una lotta storica che va avanti da 30 anni con l'occupazione insomma degli anni 90, ed è strappato metro per metro quello che era tutta l'ex Snia, non stiamo parlando dei 14 ettari più o meno, e quelli sono gli ultimi 4. Sì, forse qualcuno non ce l'ha ben presente, chi ha fatto gli istituzionali del territorio invece ce l'hanno ben presente, perché tutti quei tentativi precedenti sono stati sventati con questa tenacia. La capacità è quella di far diventare questa, come in questi anni è cresciuto un interesse cittadino, però una lotta a carattere cittadino, perché ha tutte le caratteristiche per esserlo. E volevo così salutarvi, non so se è stato già detto inizialmente, che poi è nata l'idea di ritrovarci sempre intorno all'idea di Ettore, al sentimento di Ettore, il 21 tutti quanti, insomma, anche quelli che non
hanno. No, ricordacelo, perché io non l'ho ricordato, quindi grazie di questo tuo.
Sì, è il 21 gennaio, sempre di domenica, dalle 11:30 all'ex mia, perché Ettore il suo funerale era sempre immaginato come una grande festa di tutti i compagni, anche di quelli che questo lo voglio dire, che ha lasciato un lascito, anche quelli che gli sono stati sul cazzo o che gli sta che a cui stava sul cazzo, lo ha detto esplicitamente, però per stare insieme, quindi
vabbè, io sono fra quelli sono fra quelli che forse stavano pure sul cazzo, per cui sono proprio felice, sono contento.
Sì, sì,
mi metto fra quella categoria, no? Perché comunque Ettore ti voleva bene a prescindere, no?
A prescindere, perché poi ti attaccavi, ma poi ti riconosceva il valore di chiamasse compagni che sta dalla stessa parte della barriata, in qualche modo ognuno a suo modo e con i suoi limiti, e lui ce n'aveva tanti e li riconosceva. E quindi dicevo, il 21 domenica dalla mattina aveva il desiderio che si piantasse un albero lì, proprio per contribuire a questo bosco urbano che insomma si sta facendo, oltre che a rivendicarlo, e poi si mangerà e si bere insieme, e sarà altro modo di raccontare.
E si parlerà, no? Perché si parlerà della battaglia, esatto, della lotta che va fatta, perché questo gli interessava poi in fondo a Ettore, no?
Cioè, esatto,
comunque non è che si interessava se parlasse di lui, si parlasse delle cose che
credeva, detta insieme, cioè, esatto, e quindi per quello sarà altro modo di sviare il microfono, e fa pure un punto, cioè, per un bicchiere di vino in mano, perché stiamo parlando di quello, ma di ritrovarci su un'idea appunto di città di un altro mondo, dove spezzare quelle catene che lui ha rotto a 14 anni, come ci ha raccontato Serafino. Quindi l'invito a tutti e a tutti gli ascoltatori, perché no, Ludo, lancio qui, fare da lì un venga anch'io, anche con tutti.
Sarebbe bello, penso che si possa fare, penso che si possa fare. Marco, io ti ringrazio tanto per gli aggiornamenti sulla questa vicenda, per il ricordo di Ettore. Adesso noi piano piano andiamo verso la conclusione, anche perché oggi è il 24 dicembre, siamo stati qualche ora qui in compagnia di tematiche diverse. Boh, adesso io ho messo sul lettore una canzone, speriamo che sia quella giusta. Sono un po' arrugginito, però è una roba insomma che ricorda anche le barricate, e quindi lui sulle barricate ci stava volentieri.
Dai,
ciao.
Ciao.
E siccome l'appetito vi è mangiando, argomento chiama argomento, salutiamo il nostro interlocutore che ci ha chiamato. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, ci vuoi parlare ancora di questa vicenda di cui parlavamo con Marco?
Sì, ci sono stati degli sviluppi rispetto a questa questione della mia, nel senso che è stato presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale in cui si parla di questa necessità dell'utilizzazione pubblica. E questa ordine del giorno è stato fatto spurgare, l'ha presentato la Raggi come 5 Stelle, in cui c'era scritto che la necessità dell'esproprio di continuare la delibera d'esproprio che aveva già presentato l'assessore precedente, che era appunto con la giunta Raggi, Luca Montuori. E questa parte quelli del PD non l'hanno accettata, quindi l'hanno voluta cassare. Mentre è stato presentato, e questo poi l'ordine del giorno in questo senso è stato approvato anche con i voti del PD, questo l'altro ieri. Mentre l'emendamento per lo stanziamento di 5.150.000 euro, che è la stima che è stata fatta da parte del comune per espropriare i restanti 5 ettari che ancora stanno in mano a Puccini, è stata bocciata, perché questo emendamento è stato presentato sempre dai 5 Stelle e il PD non è stato d'accordo. Quindi questa operazione è un'operazione tutta che si gioca tutta con la questione delle propagande elettorali, della campagna elettorale per le europee fra PD e 5 Stelle. Non siamo riusciti a far capire a questi coglioni.
Non è proprio una buona notizia.
Sì, che questi tipo di battibecche, di divisioni non portano nient'altro che acqua alla Meloni o a chi per esso, e quindi praticamente al futuro impossessamento anche dell'amministrazione comunale di Roma da parte di queste merde di fascisti che si stanno allargando a macchia d'olio senza freni. E quello che non è stato detto nella telefonata precedente è che questa lotta sull'esproprio non è stata concepita bene dall'inizio, ma è stata praticamente rimandata fino all'ultimo respiro, nel senso che sarebbe stato molto, ma molto più intelligente già 5-6 anni fa fare questa richiesta d'esproprio piuttosto che parlare di allargamento del monumento naturale, perché anche con l'allargamento del monumento naturale Pulcini sarebbe sempre lì, cioè lo speculatore sarebbe sempre in agguato, tant'è che il progetto
il
progetto che è stato presentato adesso dopo il respingimento dell'hub per lo scambio di merci è un progetto tutto su base diciamo tra virgolette green, cioè fotovoltaico a più non posso, al laboratorio per le diversità ambientali, gestito con i fondi di investimento e poi venduto o affittato alle università. Si parla di un centro interuniversitario di tutte le università europee, cioè più è roboante la dizione, più può diciamo creare perturbazioni nella gente che ascolta. E quindi praticamente loro dicono che con questo Veloccia ci stiamo scontrando in continuazione, e lui queste cose o non le vuole capire o le capisce fin troppo bene, però poi non le attua. E cioè sto fatto che praticamente loro dicono ci stanno i fondi di investimento che toglierebbero la castagna dal fuoco al comune, perché realizzerebbero loro un laboratorio per la biodiversità, un laboratorio di respiro europeo. Questi fondi di investimento sono praticamente una trappola, perché Pulcini che hanno fatto ha deciso di fare una vendita falsa, non è più la Ponente che detiene la proprietà
e quindi i diritti edificatori
che sono rimasti, l'ha devoluta a una società in cui ci stanno in mezzo anche gente del PD, e questa è la merda che corona l'operazione, e i quali dicono ma come ci realizzano, ci stanno, il comune non ci rimette una lira, loro fanno tutto, e ci mettono i soldi, realizzano un laboratorio, si crea una situazione encomiabile che il pubblico non riuscirebbe mai a fare.
E chi sono la Caritas? E chi sono la Caritas?
Certo, non riusciremo mai a fare, ci sarebbe la convenzione con l'università, ma che cosa vi lamentate? Ma meglio di così chi ce lo dà? Capito? Quindi questo tipo di situazione è una situazione assolutamente da diciamo sconfiggere, da rendere pubblica il più possibile, quindi far capire che adesso questa riverniciata green che vorrebbero dare non più allo scambio di merci là come hub perché pure sull'hub avevano fatto un'altra paraculata, hanno detto sì, lì c'è la Roma L'Aquila vicinissimo, noi apriamo una breccia, entrano direttamente i tir dalla Roma L'Aquila, quindi inquinamento quasi zero, e poi la distribuzione cittadina avviene con mezzi elettrici, capito? I paraculi
già.
diciamo che tutte operazioni portate avanti, perché c'è stato poi lo zampino dell'intelligenza del PD, quelli che hanno gestito in pratica Roma con Veltroni, qualcosa, che non vogliono rassegnarsi a non guadagnare, a non speculare su uno spazio come questo, capito?
Quindi adesso c'è una parola moderna che si usa molto, no? La chiamano greenwashing, pulizia la coscienza con il green, no? Non è tanto difficile svelare.
È una bruttissima situazione. Ci vuole una massima determinazione a chiedere unicamente e solamente all'esproprio. Se poi il centro universitario, l'università, volesse realizzare laboratori della biodiversità, che tutti glielo impedì? Ci stanno molti edifici che stanno in buone condizioni, basta soltanto ristrutturarli, che sono gli edifici che praticamente fanno da cerniera sia su via Prenestina sia su via dell'Acqua Pulicante, via di Portonaccio. Quelli benissimo potrebbero diventare dei laboratori con pochissimi, soltanto attrezzandoli oppure con un livello minimo di ristrutturazione. Adesso c'è un'officina che c'è, sta il guardiano che praticamente è una persona che ha ricevuto incomodato d'uso quel tipo di struttura, perché possa far evitare che appunto lo occupiamo, che gli andiamo a rompere scatole a Puccini. Nello stesso tempo è sempre pronto a essere cacciato via, perché il tipo di contratto che gli ha fatto è quello di poterlo cacciare via immediatamente. Quindi là anche c'è una situazione brutta, diciamo, di rapporto di sfruttamento, di rapporto non detto di uso dei cani, perché là ci stanno i cani che vengono usati contro le persone che per caso si permettono di entrare nella parte chiusa, nella parte.
Senti, ancora... dicevamo, grazie per questo aggiornamento, dicevamo con Marco che comunque non è che hanno fatto bene i conti, no? Perché secondo me su quel territorio ci sono le energie per chiarire bene le persone che cosa, come vogliono vivere, come vogliono provare a vivere. La battaglia sarà dura, ma insomma le energie ci sono,
la
no?
battaglia anche, è dura, però
anche le intelligenze, anche le...
Luca, bisogna avere le idee chiare, perché se tu ti vuoi mascherare con questo concetto del selvatico, con questo concetto del non bisogna assolutamente creare nessun tipo di struttura che possa essere a vantaggio della ricerca o comunque del pubblico, che possa interessare, tu non avrai mai la possibilità di ottenere un risultato.
Io non credo che nessuno qui ha detto che c'è questa idea romantica.
Lo scontro che c'è stato con parecchi di loro è stato proprio su questo, capito?
Vabbè, però insomma va discusso, va ragionato,
va portato a termine, perché poi mantenere queste posizioni ambigue sul selvatico, sul nulla di costruttivo da insediarci rispetto anche a un concetto di ricerca sulla biodiversità eccetera, garantisce poi a speculatori di questo genere di fare operazioni come quella che stanno provando a fare adesso.
Secondo me la cosa chiara deve essere proprio
con la possibilità di utilizzazione degli edifici, a parte sempre pubblica, senza speculazioni, con progetti di laboratorio per la biodiversità, benissimo, ma statale, universitario, interuniversitario, vuoi fare il riciclo dell'organico alla terra preta, benissimo, ma su quello pubblico, anche quello direttamente controllato a livello popolare, eccetera. Vuoi ricreare un reparto come si trasformava si partiva dalla pianta e si arrivava alla seta artificiale, alla viscosa, quindi benissimo, facciamo, perché è importante storicamente ricostruire un reparto della viscosa, visto che ha dato da mangiare tutto il quartiere. Il quartiere
era un quartiere d'operai che lavoravano,
si era insediato con con la SNIA viscosa, prima si chiamava CISA viscosa, SNIA è diventato dopo come fabbrica chimica, e anche quando hanno creato poi la situazione della guerra, fascismo eccetera, con gli armamenti, con le cose militari, quindi, ma prima era CISA viscosa, quindi era un esempio molto diciamo importante della trasformazione della cellulosa in fibra artificiale, cioè la viscosa. Va bene?
Assolutamente, guarda, io ho un pezzettino che mo mando, lo mando, va perché bene. Secondo me coglie un po', insomma, l'aria che tira, però ci stiamo, ci ragioniamo sopra. Va bene.
Sono contento che tu abbia voluto, diciamo, in questo modo ricreare una situazione che mi sarebbe piaciuta molto a Ettore. Come ho detto già quando abbiamo fatto il ricordo l'altra volta, a me è dispiaciuto moltissimo che non si sia creato prima, con la sua presenza, una possibilità di ritornare appunto in discorso con Serafino, con i compagni che hanno partecipato a Vengo Anch'io, a ridiscutere di questi argomenti, e detto me ne sarebbe stato veramente ma veramente contento.
Grazie. Vabbè. Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao.
Hey! Ma che fai? C'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Allora, in questo mondo di santi, il nostro cuore è rapito da mille profeti e da quattro cantanti.
Torniamo in diretta sempre per questo speciale Vengo Anch'io, sempre al telefono con compagni, ascoltatori. Vi ricordiamo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50. Buongiorno.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
È una voce che mi ricorda qualcosa, mi ricorda di tante trasmissioni, tante discussioni.
No, vabbè, diciamo che ci ho provato per tutta la mattinata a prendere la linea, ma non ce l'ho fatta perché ascoltando in differita su internet arrivavo sempre dopo, ovviamente, quindi era già occupato.
E sono meraviglie della tecnica, che vuoi fare?
La differita ancora non sono riuscito a superarla, però ok, no, va bene, era per, cioè volevo sia partecipare alle tematiche, sia ovviamente ricordare Ettore, eccetera. Ovviamente immagino che a luna si chiudeva la trasmissione, io...
Vabbè, qualche minuto possiamo sforare, no? Qui non ci abbiamo dirigenti che ci chiudono la linea, che ci chiudono la pubblicità.
All'epoca Ettore a luna doveva andare a mangiare a casa, cioè quindi...
Vabbè, insomma, pure io, insomma, oggi è il 24, però qualche minuto volentieri, dai.
No, vabbè, tanto per ricordare appunto Ettore, anche io, è stato detto già tanto, ovviamente, però siccome la memoria è una costruzione collettiva di piccoli pezzi, insomma, volevo anche io mettere il mio piccolo pezzo, poi come diceva pure Marco, alla fine ci sarà modo di farlo dal vivo il 21 alle 11:30, e io spero anche di riprovare a rifare la trasmissione da lì, ce lo facciamo con il trio iniziale, io, Roberto e Serafino, insomma, se ce la facciamo a riparla, a riprodurla anche da lì in diretta, insomma,
sarebbe molto
un momento di convivialità per tutti. No, vabbè, io ovviamente il ricordo personale è di aver fatto la trasmissione in radio con lui per 7 anni, io sono stato in radio per 7 anni, poi sono andato via per lavoro eccetera eccetera, ed era la fase, diciamo, subito dopo l'inizio del primo ciclo di trasmissione che facevo con Vincenzo, no, eccetera. Poi siamo subentrati io, Roberto, De Cobas e Serafino poi dopo, eccetera. E, insomma, sono state 7 anni di formazione per me, perché io ero un ragazzo di 25 anni e sono andato via a 32 anni e da Roma, e ora ne ho 41, quindi figuratevi. E, cioè, sono cresciuto molto con Ettore, e, anche con Ettore ovviamente, non solo con Ettore. Però il mio ricordo è, cioè, nel senso, si è parlato molto della genuinità, del suo carattere eccetera, però io me lo ricordo fondamentalmente perché ci prendevamo, cioè, nel senso, cioè, si prendeva in giro molto, anche altri compagni prendevano in giro per il fatto che a un certo punto me scambiavano un buono, eri il figlio maschio di Ettore, ho mancato praticamente. Cioè, mi ricordo, cioè, la cosa che mi ricordo di più è un'esperienza, cioè, un fatto personale fondamentalmente, che cioè, lui cioè, fu quello che in un periodo brutto della mia vita, in cui economicamente non avevo niente, nulla, fu quello che mi regalò i pantaloni e le scarpe fondamentalmente. Quindi, cioè, io parto da quella, cioè, parto da quel ricordo lì per poi arrivare anche al ricordo politico e quant'altro. Questo per dire, cioè, metaforicamente, che Ettore era una persona che sapeva riconoscere quelle che erano le condizioni, insomma, di bisogno, di necessità di tutti, a prescindere
e dalla, sai, l'aveva vissuto lui della, direttamente, esatto, per cui esattamente, non è che, insomma, come dire, ci si riconosce, no, nel bisogno, non è che ci voglia, cioè, quando l'hai vissuto c'hai anche una sensibilità diversa, no?
Esatto, esattamente, era questa a cui volevo arrivare, insomma, lui era, cioè, aveva questa, diciamo, perspicacia, questo spirito proletario, quello che fa Gramsci, insomma, eccetera, che nasce da, cioè, che nasce, si è insediato nella sua mente, nel suo, cioè, nel suo spirito, appunto, perché ha fatto la vita che ha fatto, che è stata raccontata da Chiara, che è stata raccontata da molte altre persone, io non mi voglio ripetere ovviamente, eccetera. Però quello era, diciamo, per me la prima cosa, cioè l'emblema di Ettore, cioè la linea di demarcazione fra Ettore e le altre persone fondamentalmente. E poi ovviamente 7 anni di trasmissione con me, 25 anni che, cioè 25enne che arrivavo la mattina lì, ovviamente ribaltato da sabato sera, però poi si comincia a martellare e a parlare di politica tutto il giorno e tutto il giorno, fondamentalmente anche dopo, perché poi ci si trovava dopo per l'aperitivo per capire che cosa fare la giusta puntata e domenica, diciamo, della domenica successiva. E quindi questo, insomma, io spero, cioè, non voglio rubare molto tempo,
no,
ovviamente.
Lo sai che ci aveva Ettore, adesso così è un ricordo mio personale, per cui lo butto lì, che al di là della sua ruvidezza era anche uno molto paziente, no? Cioè, ti trattava male, però era uno, sì, anche come... molto paziente, nel senso,
no,
che...
ma con me era molto paziente, ma...
io molto meno.
No, cioè, era lui con me paziente, perché io pure ce ne facevo delle cose, io pure c'ho il mio carattere, ovviamente, insomma, chi mi conosce lo sa, e con Ettore era sempre, però appunto, cioè, si trovava su una certa caratteristica anche caratteriale fondamentalmente, con Ettore su quelle cose. Poi è chiaro che magari oggi il carattere di Ettore non sarebbe molto compreso in quella che è una trasformazione diciamo, rivoluzionaria, anche tra virgolette, cioè senza tranquillo.
Vabbè, ti avrebbe detto che te stai incartando.
No, mi stai incartando per dire, insomma, che cioè, volevo anche parlare, cioè, e mettermi, ora te la dico anche chiaro a sto punto, cioè volevo mettermi anche nel coro di chi ha criticato alcuni comportamenti e alcuni atteggiamenti verso Ettore nella sua fase, diciamo, finale di vita, cioè, questi ultimi 10 anni e quant'altro, perché penso che ad un certo punto non si capisse più qual era il valore della trasmissione del suo apporto. Perché appunto dei cambiamenti sociali eccetera ci sono stati, anche culturali ci sono stati, e però c'è stata anche un po' una caccia alle streghe che non era meritata, perché non si comprendeva più qual era il linguaggio comunicativo che Ettore aveva in quella trasmissione lì.
Dai, ci sarà occasione. Io penso che, siccome è un argomento molto 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 interessante quello che tu sollevi, ci sarà occasione magari di ragionare tutti insieme su come facciamo o proviamo a fare comunicazione, informazione, che per noi è un concetto un po' complesso. Adesso magari gli ascoltatori si annoieranno perché ci stiamo un po' parlando addosso, no? Perché no, la separazione tra fare informazione e contemporaneamente fare militanza è un concetto forse un po' complicato da spiegare in questi anni. Però ci sarà occasione di parlarne, perché cioè è importante che noi ci ricordiamo, tanto per tornare agli argomenti di oggi, no? Noi dobbiamo rimanere umani, no? È importante questo. Rispetto, abbiamo parlato della Palestina, questa frase è una frase importante di un compagno che ha pagato con la vita, no? Il suo impegno internazionalista in Palestina, insomma è un argomento, tu lo sai di chi sto parlando, Vittorio Arrigoni, quindi diceva dobbiamo restare umani, qualche volta anche noi ci discordiamo di restare umani, l'importante è riconoscerlo, maturarlo, perché poi alla fine, al di là di tutto, forse in un'altra fase avrebbe fatto così, sarebbe dato una scrollatina, avrebbe raccolto la bandiera e avrebbe detto andiamo avanti, no? Cioè io la vedo così, però magari mi sbaglio, ma non perché non ne voglio parlare, assolutamente.
No, ma cioè, ovviamente di questioni politiche se ne parla dei luoghi dove parla e di alcune scelte che sono state fatte, ormai sicuramente non si torna più indietro, però cioè, penso di rappresentare una voce, un pensiero che ha attraversato molti compagni, soprattutto, cioè, insomma, è tutto il
paese. Assolutamente sì.
Che ha vissuto, insomma, anche quella insomma, vicenda lì come una vicenda di trauma, diciamo, abbastanza traumatizzata.
Io volevo semplicemente dire che quando ne parleremo cercheremo di rendere anche per radio tutta la complessità e quindi anche tutto il tempo che ci vuole per far capire una lacerazione, anche un discorso profondo che ci riguarda, no? Ci riguarda, ma per le cose di oggi, non per le cose di domani.
Ti faccio questo esempio,
no? Guarda, e con questo non ti voglio togliere la parola. Io l'altro ieri stavo in scooter a Largo Argentina, sulle cronache dei giornali c'è scritto che gli studenti sono stati caricati e picchiati tra il Pantheon, l'assemblea degli studenti autonomi del Mamiani, del Virgilio, del Tasso, adesso io non so bene, insomma io sono oramai un anziano, come dire, sono molto lontano da questo tipo. Vabbè, insomma io mi sono fermato perché passavo di lì, no? Sono sceso al motorino un po' curioso e a un certo punto è rimbombato uno slogan, no? E non era un bello slogan perché è uno slogan che riprendeva un linguaggio antico, vecchio. Adesso se vogliamo lo ripeto, è sai quello Cellerini, assassini, poliziotte,
in
bocca a dei 14-15 anni, 15 anni dopo la manifestazione che c'è stata a Roma, c'è grande confusione. C'è grande confusione, però c'è bisogno di parlarne bene, Bene.
No, no, ma Luca, guarda, fammi dire solo una frase su questo, perché era questo anche quello che volevo. Cioè, ovviamente, cioè, non si tratta di un caso, ovviamente, cioè, nessuno ce l'aveva con Ettore, ce l'ha avuta con Ettore personalmente, o forse anche sì, però non è questa. Io la volevo mettere appunto dentro una trasformazione di una fase politica che ha trattato molto della questione della comunicazione, di come si comunica, della, che però appunto, come dici anche tu, cioè, rischia di avere un effetto boomerang, perché quella roba lì è un effetto boomerang, ok? Cioè, vuol dire che ancora tu, cioè, nei giovani dei tuoi collettivi di scuola non sei riuscito a, poi appunto, come diceva, nella realtà materiale dei fatti non sei riuscito.
Ti puoi immaginare quanto mi prudevano le mani? Sai, c'è presente, okay, quanto mi prudevano le mani? C'è presente, sai, che io sono uno un po' sanguigno, ma mi prudevano proprio le mani, ma poi sono giovani, sono ragazzi, hanno tempo, esatto, di formarsi, però mi prudevano le mani lo stesso.
Ma certo, però appunto, però questa cosa qui cos'è? È il segnale che forse c'è un distacco fra la comunicazione che vorremmo che ci fosse, o perlomeno, scusate, cioè, fra l'idealismo di una comunicazione e la realtà materiale dei fatti, c'è uno scollamento di delle parole d'ordine a chi parliamo noi, come ne parliamo, se giudichiamo, se siamo entrati in un moralismo, se ci siamo distaccati completamente dalla parte diciamo nostra che vorremmo, fra virgolette, educare con tematiche, con linguaggi nuovi, eccetera eccetera. Allora, cioè, questo era, e questo è quello che succede in parte, secondo me, perché, nel senso, non siamo santi, sbagliamo anche noi, sbagliano anche i movimenti che fanno determinate cose, nel senso che sbagliano nella cultura, in un approccio strategico eccetera, che a volte fanno di tutta una buon fascia,
anche perché Dario, di quei tanti giovani compagni che manifestavano, e ti giuro non si capiva perché, almeno per mia ignoranza,
come
cittadino in mezzo, cittadino di passaggio, sì. fai conto che io sono un cittadino che stava lì, non si capiva bene perché. Il giorno dopo, a Largo Corrado Ricci, manifestazione per la Palestina, non ne ho visti tanti, e questo è un altro,
esatto,
problema.
Questo è un altro problema, c'è un problema di cultura, lì apri tutta una discussione sulla generazione nuova che riempie i movimenti o meno, dove va a parare, quali sono i loro bisogni, quali sono i nostri.
Ma va bene, la mia non è una critica, lo sai, no? Per me siamo sempre noi che siamo, cioè abbiamo qualche anno in più che abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi non
no,
è
ma
assolutamente...
sicuramente, cioè, io continuando a fare militanza politica mi rendo conto che, per esempio, la mia generazione, io sto adesso lì a Torino, la mia generazione è sparita, completamente sparita da quelle che sono le anzi, Roma è ancora una città in cui i 45.
Dario caro, io lo prendo come un impegno, però, un impegno, io lo dico qua, lo dico a chiunque ci ascolta, lo dico ai compagni che ci sono stati intorno in queste giornate per Ettore alla radio, hai detto che la facciamo questa cosa, in occasione,
la
facciamo.
Io verrò.
Vabbè, adesso i dettagli magari non interessano tutti gli ascoltatori, chi accende la radio per caso. Vabbè, io ti volevo salutare con un l'ho già messa stamattina, ma allora la rimetto, perché per me è, come dire, è un po' un pezzo del cuore. Poi partirà l'automatico, finisce qui la diretta, quindi mi fa piacere di finirla con te. E se aspetti un attimo la metto e poi rimaniamo in privato, te la faccio ascoltare un attimo, e niente, con questo andiamo
a
concludere.
Grazie a tutti, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo